Buonasera a tutti, cominciamo con l'appello se non ci sono problematiche particolari. Grazie.
Buonasera. Scaramellini Marco.
Presente.
Romualdi Francesco.
Presente.
Viglianesi Demetrio.
Presente.
Benini Patrizia. Assente. Assente. Biglioli Giulia. Zoia Sergio.
Presente.
Presente in videoconferenza. Beraldo Giorgio.
Presente.
Proietti Luigi.
Presente.
Moltoni Gianluigi.
Presente.
Giordano Maria.
Presente.
Pini Corrado.
Presente.
Bettini Davide.
Presente.
Dell'Erba Barbara Paola. Assente. Della Cagnoletta Giuseppe.
Presente.
Zoe Andrea. Presente.
Presente
in videoconferenza. Bianchini Beatrice Maria.
Presente.
Muffatti Riccardo. Maspes Cristina. Massera Andrea. Assente. Venzi Francesco. Ruttico Dario. Del Curto Simone. Iannotti Michele. Songini Roberta. Morelli Pierluigi. Bernardi Michele. Tam Lisa. Bettinelli Francesco. Dizzino Donatella. Spolini Alessandro. Dioli Rita. Cerri Giocondo. Maspero Alberto. Presenti 30, assenti 3.
Grazie. Buonasera a tutti di nuovo. Punto 1, comunicazione del Presidente. Le comunicazioni che ho da fare io sono due. La prima è un ricordo del consigliere Gianluca Mabè, che oltre che consigliere era un amico, anche mio personale, e quindi ci tengo a che tutto il Consiglio ricordi il consigliere Gianluca Mabè. Questo è, ci tenevo anche personalmente. E di contraltare volevo fare i complimenti e gli auguri al consigliere Andrea Zoia, che è diventato padre da due giorni di Sofia Adele, e quindi porto i miei e i nostri, credo, tutti i saluti a lui e complimenti per la nuova arrivata. Complimenti a te.
Grazie.
Bene, passiamo subito al punto 2, mozione, lascio la parola al proponente. Sapete che sono stati proposti degli emendamenti, comunque adesso lascio parlare alla consigliere Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Con la deliberazione della Giunta regionale 1669 del 28 dicembre scorso, la Regione Lombardia ha deciso di ridurre i sussidi economici a favore delle persone con disabilità gravissima e grave, questo però a far data dal 1 giugno 2024, quindi non sono ancora stati attuati. Le motivazioni di questi tagli sono da ricercare nel fatto che la Regione Lombardia, in attuazione del piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, vuole destinare i fondi non trasferiti alle persone con disabilità per l'implementazione degli interventi sociali integrativi da riorganizzare in sinergia con i comuni, con ASST, con ATS, col terzo settore, con le associazioni. Implementazione che produrrà i suoi effetti dal 1 giugno 2024, come è indicato nella stessa delibera di giunta. Il taglio di questi sussidi alle persone con disabilità corrisponde ad un importo che va da 250 a 350 euro al mese, importo che varia in funzione della gravità, metterà quindi in grave difficoltà le famiglie interessate, perché le risorse economiche trasferite mensilmente sono indispensabili per far fronte direttamente ai costi relativi all'assistenza del personale, l'assistenza personale per le terapie riabilitative, assistenza di personale che già conosce le problematiche di ognuno. Per questo motivo siamo a fianco, ma credo tutto il Consiglio, delle associazioni delle famiglie interessate, che si sono attivate anche nella nostra provincia per scongiurare il fatto che venga effettuata questa riduzione dei trasferimenti economici alle famiglie stesse. Dai dati che abbiamo appreso dai giornali sono interessate 500 famiglie che hanno disabili gravi o addirittura gravissimi, questo in tutta la TS della montagna, che non corrisponde, come sapete, solo alla provincia di Sondrio. Non so il dato della provincia di Sondrio, poi se l'assessore ha i dati magari anche del dato del comune di Sondrio sarebbe interessante saperlo. ecco, sarà difficile, se non impossibile, in un tempo così breve, perché mancano poco più di 3 mesi, che i comuni possano mettere in piedi un sistema che sia in grado di garantire gli stessi servizi che le famiglie riescono ad ottenere con il sussidio economico che ricevono attualmente, sia pur dentro 1000 difficoltà. Quindi, siccome c'è ancora tempo per rimediare, per questo che portiamo all'attenzione del Consiglio questa mozione, con la quale chiediamo al Sindaco e alla Giunta che si attivino affinché venga avviato una interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché si ottenga una proroga dei tempi di attuazione prevista dal Piano Nazionale per la non autosufficienza, in modo da consentire ai comuni una graduale programmazione delle prestazioni assistenziali in vista della piena attuazione del livello di assistenza delle prestazioni sociali. Venga rivisto da parte della Giunta regionale la delibera di dicembre, quindi ripristinando i sussidi economici in tutta la fase di transizione che porterà alla piena attuazione dell'EPS, per evitare che le migliaia di famiglie che già vivono in condizioni di gravissima fragilità rimangano ancora più sole. Terzo punto, terza richiesta, che venga implementato il Fondo Sanitario Regionale a supporto dei servizi sociali erogati dai comuni. A sostegno di queste richieste è stato firmato un documento che è stato trasmesso al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Assessore Regionale alla Famiglia, firmato da tutti gli assessori dei servizi sociali dei comuni capoluogo della Lombardia, tranne da quelli del comune di Como, di Pavia e purtroppo, ma poi mi smentirà o non mi smentirà l'assessore Piasini, anche dall'assessore del servizio sociale del comune di Sondrio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prima degli interventi lascio proprio la parola all'assessore, anche come da lei richiesto.
Grazie Presidente, parto dall'ultima considerazione del proponente sulla lettera condivisa dagli altri capoluoghi, giusto per informare anche il Consiglio. Io sono stato contattato dall'assessore di Bergamo praticamente dopo l'uscita ai giornali della lettera, quindi ho ritenuto, condividendo alcune parti della lettera, ho detto all'assessore che avrei preferito vederlo prima e condividere il testo insieme e non vederla sui giornali con già anche scritto quali erano i comuni che non avevano firmato. Almeno per correttezza istituzionale ho detto fatecela avere prima, condividiamo il testo e poi lo possiamo mandare insieme senza nessun problema. Purtroppo era già sui giornali, cioè io ho visto prima la notizia e poi ho ricevuto la chiamata dall'assessore di Bergamo. Questo è solo per esplicitare perché il comune di Sondrio non ha firmato la lettera, perché se il testo era già pubblico ed era già pubblico che i tre comuni non avevano firmato, diventava un problema poi correre dietro dopo. Però alcune parti le condividiamo, come diceva prima consigliere Iannotti, però io parto da una prima considerazione che è un po' al centro del piano nazionale approvato nel 2022 dal ministro del PD di allora Orlando, che modifica l'utilizzo delle risorse, cioè una parte vengono date direttamente alla famiglia, mentre oggi vengono date totalmente, e una parte vengono date per creare o fornire o implementare i servizi da dare alle famiglie. Quindi credo che su questo primo concetto io lo condivido e penso che tutto il Consiglio Comunale possa condividere che finalmente lo Stato italiano possa implementare i servizi alle famiglie con disabilità. Oggi, ne parlavamo anche prima, lo Stato si è lavato un po' la coscienza dando i soldi alle famiglie e dicendo, tra virgolette, arrangiati, e le famiglie si sono arrangiate perché in qualche modo i servizi se li sono trovati, i caregiver familiari danno una mano fondamentale ai disabili e quindi oggi entrare in questo tema, in questa situazione, ci vuole il suo tempo. Quindi la prima parte è se condividiamo tutti questo principio che c'è nel piano nazionale, e credo di sì. Però bisogna fare dei chiarimenti anche sulla delibera, da dove arriva e da dove nasce la delibera. Il piano nazionale, come si diceva, 22-24 si sviluppa come evoluzione della precedenza e programmazione scaturita dalla legge 33-2017 e dal decreto legislativo 147-2017, basata sull'avvio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in materia di non autosufficienza e disabilità. I destinatari sono le persone non autosufficienti e le persone con disabilità. Il suddetto piano, approvato con DPCM 3 ottobre 2022, prevede obbligatoriamente che ogni regione debba individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione di servizi. Per l'anno 22 Regione Lombardia aveva stabilito il 5%, tenendo presente che per gli anni successivi la quota dovesse essere implementata del 10% per il 23 e del 20% per il 2024. Queste premesse necessarie per comprendere cosa viene richiesto a livello centrale e pertanto l'origine delle regole della programmazione regionale. Programmazione, peraltro, frutto di un percorso di confronto anche con gli ambiti territoriali, con ANCI, con l'ATS e con le associazioni maggiormente rappresentative. Il piano attuativo regionale del 2024 recepisce quanto richiesto dallo Stato attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi a supporto del caregiver familiare, con l'inevitabile riduzione del contributo economico riconosciuto lo stesso. Nella delibera regionale è prevista una fase transitoria, quello che si diceva prima anche il proponente, gennaio-maggio 24, durante la quale viene garantita alle persone beneficiarie al 31-12-23 la continuità di erogazione alle medesime condizioni. Occorre evidenziare inoltre che per garantire la continuità di presa in carico nel corrente esercizio, la Regione Lombardia ha previsto un incremento di risorse proprie dai soliti degli ultimi anni di 10 milioni messi a bilancio. Per il 2024 si è passato a 14 milioni, oltre ai 13 milioni del Fondo Sanitario Regionale, che sono i voucher sociosanitario e i voucher autismo, con un ulteriore impegno di altri 3 milioni e mezzo. La Regione Lombardia ha provveduto il 20 dicembre, quindi prima della deliberazione della Giunta, ad inviare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone una nota con la quale si pongono in evidenza le difficoltà ad applicare il Piano Nazionale in forza delle specificità territoriali e delle peculiarità del contributo previsto fino ad oggi, chiedendo una rivisitazione delle regole in termini applicativi e temporali. Lo stesso tema è stato portato anche alla Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni, che ha condiviso le preoccupazioni di Regione Lombardia. Entro più nelle domande poste nella mozione. C'è stato un taglio di risorse economiche? No. Il raffronto con le annualità passate testimonia che il fondo, costituito da risorse nazionali e regionali, ha visto negli anni un graduale aumento. Nel 2021 sono stati 127 milioni 400 mila euro, nel 22 151 milioni 800 mila euro, nel 23 154 milioni 500 mila euro. Per quanto riguarda la compartecipazione regionale, era quello che ho detto prima, Regione Lombardia, che storicamente ha destinato 10 milioni, ha portato per il 24 14 milioni, di cui si dovrebbero sommare 3 milioni e mezzo che sono impegnate con un ordine del giorno approvato in sede di bilancio previsionale, che sono destinati però esclusivamente alla misura B1, che è la disabilità gravissima. A queste cifre si aggiungono i 13 milioni provenienti dal Fondo Sanitario Regionale, destinati ai voucher sociosanitari e autismo. Nella mozione si parla anche di un taglio del Fondo Regionale Sociale in merito alle risorse per i comuni. Giusto per rendere a conoscenza tutto il Consiglio, per il nostro territorio il Fondo Regionale ha erogato nel 22 315 mila euro e per l'anno 23 340 mila euro. E l'andamento è questo, e nella delibera sono previste ulteriori risorse per assunzione di personale sia per gli uffici dell'ambito ma anche per le ATS interessate al provvedimento. Anche in questo caso non c'è il taglio ventilato nelle premesse della mozione. In merito alla tempistica di entrata in funzione di nuovi servizi, come dicevo all'inizio, condividiamo le preoccupazioni delle famiglie. Queste preoccupazioni sono anche della Regione, visto che l'assessore regionale, lo voglio ripetere, ha scritto il 20 dicembre al Ministro, sottolineando che per organizzare i servizi serva più tempo di quello previsto dalla norma, soprattutto in questo momento storico nel quale le figure sanitarie sono carenti in tutti i campi. Poi magari ne parliamo anche nell'interrogazione sulla casa di riposo. A dire il vero, i nostri uffici, insieme all'ufficio d'ambito di Morbegno, alle RSA di Morbegno e Ponte Valtellina, stanno già lavorando, coordinati dal professor Fosti dell'Università Bocconi, già da un po' di mesi al progetto del PNRR e alla presa in carico di persone non autosufficienti. E questo potrebbe aiutarci ad affrontare questo tema delicato, perché stiamo già perlustrando i servizi che potremo dare domiciliari per le famiglie che hanno queste problematiche. Informo quindi anche i membri della Commissione che appena avremo a disposizione una bozza articolata del progetto lo porterò in Commissione proprio per sviscerarlo insieme. Per questi motivi illustrati credo sia opportuno modificare la mozione in modo da sostenere e fare nostra la richiesta di Regione Lombardia che ha portato a livello centrale. La proroga che ha chiesto la Regione, che chiediamo anche noi, ma che ha chiesto anche il proponente, consentirebbe di fatto la continuità dell'erogazione delle risorse alle famiglie. E solo la proroga ministeriale permetterebbe questo, e quindi anche la revisione della delibera. Cioè, prima serve la proroga da parte del Ministero nel piano, e in automatico successivamente si può modificare la delibera prendendo atto della proroga, e quindi dare continuità alle risorse alle famiglie. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Allora, mi risulta ci sia un emendamento proposto dal consigliere Pini, corretto, che dovrebbe già essere anche stato passato ai membri della minoranza, credo che l'abbiate visto. Bisogna innanzitutto decidere sull'ammissibilità dell'emendamento, e quindi per alzata di mano chiedo a tutti chi è favorevole. L'emendamento l'avete visto tutti innanzitutto? Ok? Quindi adesso votiamo l'ammissibilità dell'emendamento per alzata di mano. Chi è favorevole? Quindi sull'ammissibilità direi che c'è l'unanimità. Detto questo, lascio la parola al consigliere Pini, che è il proponente di questo emendamento.
Sì, non voglio aggiungere nulla più di quanto abbia già spiegato in maniera più che esaustiva l'assessore Piasini. Quindi questo consiglio ritengo che condivida a pieno le modifiche alla mozione, e soprattutto sia alla luce di quella che è la corretta quantificazione delle risorse realmente riversate a favore di queste situazioni di fragilità, e sia anche per la continuità del pensiero, la linea di pensiero tra quello che è stato, diciamo, il pioniere in questo campo, cioè l'allora ministro Orlando, e i componenti del governo odierni, su quella che è la necessità di erogare oltre che contributi anche dei servizi. Pertanto chiedo al Consiglio di votare in modo favorevole questi emendamenti. Ho terminato.
Grazie consigliere. Chiedo ai consiglieri della minoranza se hanno bisogno di un po' di tempo, se vogliono già rispondere, se c'è un parere contrario o quant'altro. Lascio la parola, consigliere Ghianotti.
Ma io sono un po' in difficoltà nell'esprimere un giudizio a questi emendamenti, perché voglio dire, alcune cose possono essere anche condivisibili, visto che non sono stati illustrati, li abbiamo. Altri non riesco a capire le ragioni di perché vengono cancellati alcuni passaggi. Detto questo, direi che almeno noi ci asteniamo riguardo al giudizio, ma il voto di astensione è dato dal fatto che il giudizio generale, insomma, del documento, alla fine nella sintesi, nel deliberato, accoglie, diciamo, parzialmente le richieste che vengono fatte. Quindi sinceramente voterei anche contro, perché effettivamente ci sono delle cose che non le condivido, però mi pare che alla fine sia nell'interesse di tutti far uscire, e anche, cioè, soprattutto nell'interesse delle famiglie, far uscire un voto unanime da parte di tutto il Consiglio di fronte a delle difficoltà che sono oggettive, perché alla fine questi soldi vengono a mancare, queste sono risorse economiche importanti per le famiglie, che danno la possibilità di non tagliare i servizi alle stesse famiglie. E dopo c'è tutto un ragionamento da fare sulla tempistica. Qui, cioè, noi non dobbiamo soltanto chiedere la proroga, ma dobbiamo anche attivarci se condividiamo le politiche, perché se chiediamo la proroga tra 6 mesi siamo al punto a capo, perché io già sento parlare che la Regione Lombardia si sta attivando per erogare i voucher temporaneamente. Sì, va bene, può essere un modo per tirare avanti 2 o 3 mesi, però non è che con i voucher risolviamo il problema, se no andiamo contro quel ragionamento che è stato fatto prima. Quindi mi auguro e spero che con questa richiesta si ottenga innanzitutto la proroga, però l'auspicio che farei e la raccomandazione che farei anche al sindaco e alla giunta è quello di attivarsi affinché oggettivamente ci si muova, insomma, perché perché avete cancellato il passaggio in cui la regione, non abbiamo ancora visto tavoli che sono partiti, cancellato. Io non sono uno che sta lì a guardare personalmente, mi interessa più il contenuto e quello che riusciamo a ottenere, però pare che sia la verità, insomma. Dopo vabbè, però al di là di questo, ecco, mi concentrerei più sul discorso del deliberato, quindi per quanto riguarda almeno il mio gruppo ci asteniamo. Grazie.
Mi permetto, quindi non chiediamo, non volete neanche provare a discutere un secondo prima di decidere se esce una cosa condivisa, non ci proviamo neanche? No, io ho capito.
Sto parlando dell'emendamento.
Oh, esatto, però per averne uno, diciamo, unanime, se ci volete anche discutere un secondo tra di voi, tra le parti sui punti magari controversi, magari anche il proponente arriva a una decisione. La mia è una proposta.
Cioè, per condividere anche gli emendamenti?
Per condividere l'emendamento, che è uno.
Cioè, l'emendamento.
Sì, se volete, io domando.
Ah, beh, se c'è disponibilità.
Disponibilità credo che ci sia, sicuramente anche da parte della maggioranza, direi di sì. Se volete sospendo 10 minuti, ok?
Sì, dopo c'è da dire una cosa che forse che il che comunque l'intervento che ho fatto, al di là del giudizio dell'emendamento o meno, del voto sull'emendamento, il documento è chiaro che mi auspico che esca condiviso dall'intero consiglio, quindi voglio dire, siamo già avanti, però se c'è la possibilità di modificarlo per avere una di condividere anche l'emendamento per avere anche un voto unanime, io personalmente sono disponibile, insomma, ecco, sarebbe anche un bel segnale. Però
Eccoci, allora direi che la sospensione ha sortito effetto perché mi dicono che si è arrivati a una unanimità sulla modifiche dell'emendamento. A questo punto chiedo se le vogliamo dare per lettere o se le volete leggere, io ve le leggo anche, tanto la calligrafia della consigliera Di Zinno è molto chiara, quindi se volete io ve le leggo, altrimenti se le diamo per lettere andiamo alla votazione sull'emendamento. Andiamo alla votazione? Ok, quindi a questo punto votiamo l'emendamento così come... Formalmente l'emendamento è presentato così come lo andiamo a votare da chi? Corrado? Ok, va bene. Ok, quindi votiamo per l'emendamento così come alla fine diciamo è sortito, quindi favorevole. Grazie a tutti. Quindi a questo punto votiamo sulla mozione così come emendata, quindi chi è favorevole alla mozione? All'unanimità, quindi mozione approvata. Grazie. A questo punto andiamo al punto 3 e lascio la parola al proponente Michele Bernardi.
Grazie. Va bene, allora faccio una breve storia che riguarda vagamente questa mozione, perché nel 2021 non ero consigliere comunale, ma avevo lanciato dalle colonne della stampa la proposta di dedicare una grande via della città ad una donna e nella fattispecie avevo proposto via Maffei, che è la via penso più popolosa della città o comunque una delle più popolose, e non lo nego, era una provocazione. Mi rendo conto che sarebbe un lavoro complesso, anche se simbolicamente sarebbe un gesto importante dire dedichiamo una grande via ad una donna, una via popolosa, una via importante come potrebbe essere la via Maffei. A suo tempo proponevo per Loredana Vanoi, che penso che tutti sappiate chi è una concittadina che purtroppo è stata uccisa, femminicidio, è stata anche consigliere comunale, quindi è stata seduta in questi banchi. E vabbè, mi piace comunque ricordarla anche oggi come un simbolo delle vittime di femminicidio importante per questa città. Nel frattempo si è arrivati a una dedica onestamente un po' minore, dei giardinetti di una scuola, per tante ragioni mi risulta che non si sia andati oltre. Va bene, a parte questa premessa e a parte che comunque i nostri gruppi hanno presentato anche in occasione della revisione della toponomastica delle frazioni la richiesta di cercare di dedicare alcune vie a delle donne, so che qualcosa è stato fatto, onestamente non moltissimo, però va bene, purtroppo recentemente ho avuto modo di leggere alla stampa che il settimo ponte è stato dedicato a, indovinate un po', un uomo, Alessandro Manzoni. È vero che si è data la delega per questa decisione a un istituto cittadino, credo di Periti, l'ITIS, però va bene, hanno fatto questa scelta che sinceramente io fatico a condividere, però sono ragazzi, hanno fatto la loro scelta, va bene, non voglio farne una colpa. Da qui nasce però la proposta di questa mozione. Perché? Perché comunque la toponomastica cittadina rimane completamente sbilanciata verso il sesso maschile, innegabilmente. E allora, perché non dedichiamo l'ottavo, nono, una seconda se vogliamo considerare anche la passerella sulle Cassandre, ponte a una donna? Visto che abbiamo visto che nel bilancio è presente una voce RL0068, me la sono annotata, l'abbiamo vista a dicembre nell'ultimo consiglio comunale, dove Regione Lombardia ci assegna 1250 euro per ricordo delle vittime della mafia, ho pensato uniamo le due cose, ricordiamo una vittima della mafia, una vittima di femminicidio, ok, e magari con questi 1250 euro potremmo apporre una targa, raccontare la storia o ancora meglio, come è presente nella mozione, mettiamo il discorso del Presidente della Repubblica quando ha conferito la medaglia Alea Garofalo. Va bene, questa è la presentazione della mozione. Io spero sinceramente che questo possa coinvolgervi, donne come donne, per il fatto che è giusto che chiediate che ci siano più vie, più toponomastica cittadina dedicata alle donne, e uomini, perché è ora di prendere atto di questa cosa e fare un passo avanti in questo nuovo millennio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. In relazione alla sua proposta mi chiede l'assessore Fratta la parola.
Ah, perché lui aveva il microfono ancora acceso. Scusate, buonasera a tutti. No, volevo semplicemente correggere quello che è stato detto sulla questione del Ponte Manzoni. Allora, il Ponte Manzoni, si è pensato di dedicare questo ponte a questo nostro illustre letterato italiano, studiato in tutte le scuole da tutti i nostri studenti, perché l'anno scorso erano i 150 anni dalla sua morte, e quindi questo era un omaggio, perché diciamo che in tutte le città italiane c'è una via Manzoni, da noi non c'è nessun segno per questo grande letterato. Purtroppo l'iter non si è ancora concluso, quindi non abbiamo potuto diciamo celebrarlo nelle occasioni del 150esimo, speriamo di riuscire a farlo quest'anno. E quindi questa è stata la motivazione della scelta di dedicare il ponte. L'altro ponte che vede coinvolte una scolaresca, nel caso specifico dell'Istituto Paesi Orovici, Paesi Retici, che ci ha presentato un lavoro che hanno fatto sul ponte che conduce da Piazza Garibaldi a Via De Simoni. Ecco, quel ponte nella parte diciamo del marciapiede iniziale, insomma prima che inizi il ponte, ci sono dei pilastri in granito, non so che forse non è neanche granito, comunque in pietra, nel quale è inciso Ponte Bianchi. Ponte Bianchi perché era un gerarca fascista che era venuto in visita a Sondrio e gli hanno dedicato il ponte negli anni 30. Questi studenti con il loro professore hanno fatto uno studio e hanno trovato che c'è una delibera del comune di Sondrio alla fine della guerra che ha tolto questa dedica a questo Bianchi e ha dedicato il ponte a Matteotti. E quindi io ho chiesto che appunto si riveda tutto questo e soprattutto che ci sia un'indicazione di questa dedica, perché in effetti se voi andate a vedere su questi pilastri inciso non si vede tanto, bisogna andare vicino, però c'è ancora scritto Bianchi. Allora avrei voluto che si potesse mettere una targa anche per, come dire, dare risalto allo studio, e poi perché effettivamente se il Comune di Sondrio ha deliberato all'epoca per Matteotti, spero che questa cosa possa avvenire quest'anno, visto che anche il 1924 è un anniversario storico, perché per la morte di Matteotti.
Grazie. Nel merito lascio la parola al sindaco, nel merito sulla mozione.
Sì, ecco, sulla mozione io a nome di tutto il gruppo di maggioranza dichiaro che siamo favorevoli, quindi accogliamo la mozione all'unanimità, direi.
Direi a questo punto inutile chiedere se ci sono interventi, procederei alla votazione della mozione. Favorevoli? Anche in collegamento, li vedo, grazie. All'unanimità, grazie, approvata. Per quanto riguarda il punto 4 della mozione successiva, lascio la parola alla proponente, consigliere Tam. cominciare con le interrogazioni, però valutate voi, se non è una roba lunghissima. Ah no, arriva. Grazie, quindi lascio la parola alla consigliera Songini.
Grazie Presidente. Allora, il 15 marzo è la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, la giornata del fiocchetto Lilla, istituita dal 2018. I disturbi del comportamento alimentare e dell'alimentazione e della nutrizione sono un gigantesco contenitore al cui interno si collocano manifestazioni e patologie differenti, tutte quante accomunate da una grande sofferenza psicofisica e da un rapporto conflittuale e faticoso con il cibo, che è ovviamente la spia di dinamiche psicologiche estremamente complesse. Se non trattati in tempo e con metodi adeguati, i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo e nei casi gravi portare alla morte. Attualmente questi disturbi rappresentano un importante problema di salute pubblica, visto che per l'anoressia e per la bulimia negli ultimi decenni c'è stato un progressivo abbassamento dell'età di insorgenza, tanto che sono sempre più frequenti diagnosi in età preadolescenziale e nell'infanzia. Secondo i dati della Survey nazionale del Ministero della Salute 2019-2023, che incrocia fonti diverse, schede di dimissione ospedaliera, accesso ai centri specializzati e alla specialistica ambulatoriale, al pronto soccorso e le esenzioni, sono oltre 3 milioni le persone in Italia in cura per anoressia, bulimia e binge eating. In particolare nel 2019 i casi di disturbi alimentari intercettati sono stati 680.569, balzati a 879.560 nel 2020, a 1.230.468 nel 2021 e a 1.450.567 nel 2022. Anche i dati RENCAM regionali, il registro nominativo cause di morte, sono purtroppo molto alti. Il dato del 2023 rileva complessivamente quasi 4.000 decessi con diagnosi correlate ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, con una variabilità più alta nelle regioni dove sono scarse o addirittura assenti le strutture di cura e con un'età media di 35 anni, che significa che un'alta percentuale di questo numero ha un'età inferiore ai 25 anni. Questa è la seconda causa di morte nei giovani dopo gli incidenti stradali. Si tratta di dati sottostimati e incompleti, visto che molte persone oggi non arrivano alla presa in carico e alle cure necessarie a causa di una grave carenza di strutture presenti sul territorio nazionale. È un'epidemia nascosta che si fronteggia con una rete di cura del Servizio Sanitario Nazionale che retrocede a fronte del galoppante aumento dei casi. Dopo la pandemia, 38 strutture specializzate non sono state mai riaperte. Nel 2019 erano 164. Nella rilevazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 2022 sono 126 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui però molte erogano un servizio solo parziale. Secondo un numero verde nazionale, SOS Disturbi Alimentari, nei suoi 12 anni di attività le richieste di aiuto sono aumentate prima progressivamente e poi nell'ultimo anno vertiginosamente. Sono oltre 3 milioni i pazienti in cura. La metà soffre di anoressia, il 20,2% di obesità, il 19,9% di bulimia nervosa, l'1,9% di ARFID, il disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo, l'ultimo inserito nelle tabelle sanitarie 10 anni fa. Sempre al numero verde è stato accertato che sono in maggioranza le donne, 87%, a utilizzarlo. Il 51% delle persone che si rivolge al servizio di counseling gratuito e anonimo della Presidenza del Consiglio in precedenza non aveva mai chiesto aiuto. Per molti è il primo difficile passo, l'unico sollievo dalla solitudine della propria condizione di sofferenza. Il 47% delle chiamate arriva da parte dei genitori, il 44% dagli interessati, nel 9% dei casi sono amici e partner a cercare conforto e a richiedere il primo accesso virtuale all'offerta di cura. La scarsa presenza di centri specializzati e la loro non omogenea collocazione sul territorio nazionale non permette una reale, adeguata e tempestiva presa in carico di questi giovani e delle loro famiglie. La mancanza di strutture adeguate fa sì che molto spesso le famiglie vengano lasciate sole ad affrontare le prime fasi di questo dramma, innescando di fatto un peregrinare in cerca di luoghi di cura per l'Italia, e solo successivamente, quando la situazione è più delle volte ormai compromessa, si arriva a una presa in carico della persona e del nucleo familiare. Attualmente i posti letti a disposizione per gli eventuali ricovero sono nel complesso in Italia, tenendo conto degli ospedali, delle comunità, dei centri diurni, circa 900, e di questi l'85% è collocato nel nord Italia. E questo non può rispondere ai bisogni di cura di circa 3 milioni e mezzo di italiani affetti da anoressia, bulimia e dipendenza da cibo. Si tratta di un numero infinitesimale rispetto ai reali bisogni effettivi e molte volte, vista la giovane età delle persone coinvolte in relazione alla gravità del quadro clinico, si ricorre al ricovero presso i reparti di pediatria e medicina generale e purtroppo ormai sempre più spesso ai reparti di psichiatria. La metà delle regioni non ha una rete completa di assistenza che dovrebbe prevedere 4 livelli: ambulatori specializzati nei disturbi alimentari, che assorbono il 60% della richiesta, servizi semiresidenziali, centri diurni dove le persone possono fare i propri pasti, servizi residenziali extraospedalieri H24 che dovrebbero garantire una presa in carico della persona dai 3 ai 5 mesi, e infine servizi ospedalieri che prevedono il ricovero salvavita per chi rifiuta le cure e la nutrizione artificiale. Nel 2018 il Ministero della Salute, su forte sollecitazione dell'Associazione dei familiari degli operatori sanitari che necessitano di strumenti pratici in una tematica in cui ancora oggi purtroppo esiste un'estrema disomogeneità di cura e trattamento sull'intero territorio nazionale, ha elaborato un documento inerente all'istituzione di un vero e proprio codice Lilla al momento dell'accettazione al pronto soccorso di persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Il documento offre indicazioni operative in un'ottica multidisciplinare, anche tenuto conto del fatto che l'accesso al pronto soccorso può rappresentare un'occasione per intercettare una persona che soffre di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e avviarlo così verso un percorso terapeutico. Ad oggi ancora non c'è traccia di applicazione di questo codice. La sperequazione tra l'offerta assistenziale e la domanda di cura è stata la grande artefice dell'importante numero di morti che in questi anni si sono verificati a causa di questi disturbi. In media in Italia per i disturbi alimentari muoiono circa 3.000 ragazzi. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, i morti sono stati circa 5.000. L'incremento drammatico è dovuto di certo all'aumento della prevalenza della malattia a causa Covid, ma anche a causa del fatto che l'esile tessuto assistenziale presente sul territorio non ha retto l'emergenza sanitaria. Un primo passo per tentare di invertire la tendenza caratterizzata da pochi strumenti e molta solitudine vissuta dalle famiglie, dai pazienti e dagli operatori del settore, ed iniziare ad immaginare una cura diffusa sul territorio, inclusiva e innovativa, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la mortalità di tale patologia, è stata l'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio del 2022, la numero 234, nel 2021, che inserisce le prestazioni relative ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione all'interno dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, al di fuori del capitolo della salute mentale, con un budget autonomo, ampliando la possibilità di erogare prestazioni e servizi. Nelle more dell'aggiornamento dei LEA, la legge di bilancio del numero 234 del 2021 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute di un fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 25 milioni di euro per gli anni 2022-2023. Che ha consentito il finanziamento di piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo, garantendo, quanto già raccomandato in letteratura dalle linee guida, dalle raccomandazioni espresse dalla comunità scientifica a livello nazionale e internazionale, dai documenti di indirizzo del Ministero della Salute. Inoltre, grazie alla medesima legge di bilancio, i disturbi alimentari verranno riconosciuti in una categoria a sé stante nei LEA, con un budget autonomo da quello destinato alla cura delle patologie psichiatriche. Questo consentirà finalmente di erogare prestazioni e servizi gratuiti o dietro pagamento di un ticket attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Dopo l'inserimento nei LEA sarebbe altresì opportuno includere il disturbo d'alimentazione incontrollata, binge eating disorder, nell'elenco delle patologie croniche invalidanti per le quali è prevista l'esenzione. considerato che l'ultima legge nazionale di bilancio approvata nel dicembre 2023 aveva azzerato le disponibilità finanziate del suddetto fondo per il contrasto a questi disturbi, mettendo in discussione l'intera struttura di assistenza e prevenzione costituitasi grazie alle risorse messe a disposizione del fondo stesso. Non sono stati ancora emanati i decreti attuativi per inserire ufficialmente i disturbi alimentari nei LEA. Nella nostra regione, dove manca un monitoraggio effettivo della situazione, l'ultimo dato disponibile, risalente al 2019, riporta una situazione per la quale i minori affetti da disturbi alimentari presi in carico dal Servizio Sanitario Lombardi sono stati circa 1.500 e 3.000 gli adulti, ma si tratta, diciamo, della punta dell'iceberg, di una patologia che si stima coinvolga circa 500.000 persone sull'intera popolazione lombarda. Il piano biennale di attività di contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione approvato nell'agosto 2022 da Regione Lombardia conferma un quadro molto allarmante sull'andamento di questi disturbi nel post-pandemia. Si cita infatti: i dati derivanti da ricerche epidemiologiche nell'assistenza sanitaria di base come in quella specialistica concentrano l'attenzione sulle ragazze di età compresa tra i 6 e i 16 anni, dove si può individuare una crescita che oscilla da oltre il 50% a quasi il 300%. Quindi, come dicevamo, era stato azzerato questo fondo e il ministro Schillaci si era preso l'impegno di incrementare e rimettere 10 milioni su questo fondo. Il problema è che servono innanzitutto fondi strutturali per consentire la costruzione di servizi che durino nel tempo. Quindi è necessario aumentare il servizio pubblico attraverso la formazione del personale, partendo dall'aggiornamento dei medici di base e dei pediatri. La Lombardia soffre un po' di una carenza di servizio pubblico che costringe le famiglie a rivolgersi a quello privato spendendo cifre da capogiro per curare i propri adolescenti e giovani. Inoltre c'è bisogno di una programmazione anche pluriennale per questa prevenzione e per la presa in carico di queste persone, così che le famiglie non siano costrette a rivolgersi al privato. In Regione Lombardia c'è una legge approvata all'unanimità che però è sostanzialmente rimasta al palo, ferma al palo in questi anni, e i fondi legati a questa norma sono stati spesi pochissimo, come anche quelli del fondo, i famosi 25 milioni, che per la Lombardia diciamo sono 4. Quindi tre punti sono fondamentali: sicuramente l'aspetto economico, perché senza risorse non si possono certamente affrontare questi problemi; la modalità di erogazione dei servizi, perché appunto bisogna che ci sia più territorialità e multidisciplinarietà, perché le figure professionali a cui bisogna rivolgersi sono varie e anche carenti purtroppo. Sicuramente l'inserimento di questi disturbi nei LEA consente di poter avere visite al costo del ticket e quindi, diciamo, a costi più accessibili per le famiglie. È importante creare e mantenere un'alleanza con le famiglie, tra famiglie, associazioni e politica, perché appunto queste associazioni comunque quando hanno visto togliere questi soldi dal fondo, giustamente sono anche scese in piazza perché si sono sentite abbandonate. Quindi è importante dare un segnale affinché si faccia vedere che si crede che questa è un'emergenza e che la si vuole affrontare nel migliore dei modi. Grazie.
Grazie a lei. Lascio la parola un secondo all'assessore Piesini.
Grazie Presidente. Non ripeto le parole che ha fatto la proponente, ma spiego magari alcuni passaggi sul fondo anche dell'intervento e gli impegni che ha preso il Ministro, che subito dopo l'approvazione della legge di bilancio ha chiarito che una volta entrati in vigore i LEA e attuati sono previsti per il 2024 50 milioni e 200 milioni per il 2025. In questo modo, una volta entrati in vigore i LEA, i fondi diventano strutturali, perché il fondo straordinario, come si diceva prima, appunto è straordinario, è un passaggio in attesa di qualcosa, cioè dell'entrata in vigore dei LEA. È per questo che non era stato finanziato a dicembre, perché c'era l'ultimo passaggio con i governatori, con la conferenza Stato-Regione, dove però i governatori, parte dei governatori, hanno motivato con motivi tecnici di applicazione e hanno di fatto fermato i LEA in conferenza. E quindi da successivamente a questo incontro, a queste riunioni, il Ministro ha preso l'impegno di rifinanziare il fondo straordinario con 10 milioni, cosa che è avvenuta con l'approvazione definitiva mercoledì del milleproroghe, dove era stato inserito un comma specifico che andava a mettere altri 10 milioni per dare continuità anche sul 2024 per le azioni che si dicevano prima. E quindi quello è in attesa di andare avanti. Quello che si diceva dei LEA, praticamente quelli che sono inseriti saranno 32 prestazioni che entrano nel sistema LEA, e il Ministero comunque ha garantito che nei primi sei mesi del 24 dovrebbero esserci tutti i passaggi per l'entrata in vigore. Bisogna ricordare, lo diceva anche prima la consigliera proponente, che i 25 milioni non sono stati usati tutti. Addirittura a gennaio le risorse impegnate sono il 59% dei 25 milioni, le risorse spese sono il 3%, quindi anche senza mettere i 10 milioni, volendo, da lavorare da parte di chi doveva mettere in atto ce ne aveva. Però è giusto dare garanzia che ci fossero altre risorse, quindi tutti abbiamo chiesto anche di rifinanziare il tema. E visto che nella mozione, nell'impegno si dice, quindi condivido ciò che ha detto la proponente, era un po' da modificare l'impegno, perché con l'approvazione del milleproroghe è un po' modificato l'impegno. La mia proposta come emendamento, che diventerebbe ad esprimersi formalmente nei confronti del governo della regione affinché si renda continuativo il finanziamento del fondo straordinario in attesa dell'entrata in vigore dei LEA aggiornati, virgola, trasmettendo la presente mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale. Questo perché nel dispositivo prima si diceva strutturale, rendere strutturale un fondo che è straordinario, quindi c'era questa discrasia della cosa. Non potevamo chiedere di rendere strutturale un fondo che è destinato prima o poi a chiudersi. Si spera nel prima possibile, perché vuol dire che sono entrati in vigore i LEA, sono attuati. Quindi faccio questa proposta in modo da aggiornare, e quello che chiediamo tutti è di, se dovessero ulteriormente ritardarsi anche nei prossimi anni, che comunque un fondo sia garantito per continuare negli interventi.
Grazie. Sull'ammissibilità dell'emendamento prima di tutto bisogna votare. Quindi unanimità. A questo punto ci sono questioni sull'emendamento proposto? Chiedo alla proponente.
Se posso, Presidente. Naturalmente noi siamo favorevoli a questo emendamento. Il fatto che non siano state usate le risorse, vorrei ribadire il concetto che è vergognoso, perché i bisogni di queste famiglie comunque c'erano, e questa è una carenza comunque dello Stato, cioè in generale non si possono, cioè veramente doppiamente vergognoso avere le risorse e non spenderle. Quindi non è una giustificazione, anzi ben venga questo nuovo stanziamento. Non c'è niente in contrario al fatto di aggiornarlo rispetto al fatto che è stato approvato il mille proroghe. Grazie.
Grazie a lei. A questo punto direi di passare alla votazione dell'emendamento. Chi è favorevole? Vedo anche in video, grazie. Quindi unanimità, direi. E a questo punto votazione sulla mozione. Chi è favorevole alla mozione? Anche in video, grazie. E direi unanimità, quindi mozione approvata. Grazie a tutti. Direi che abbiamo finito la voce mozioni, quindi a questo punto passiamo a interpellanze e interrogazioni. La prima è quella del consigliere Michele Bernardi, avente ad oggetto cura del verde ad Alto Fusto, cui risponde l'assessore Del Marco.
Grazie Presidente. Come sanno anche alcuni dei firmatari dell'interrogazione, nella piazza in esame ci sono diverse piante che nel corso degli anni sono state oggetto di discussione oltre che nell'interrogazione odierna. A differenza però di quanto indicato nelle premesse dell'interrogazione, già lo scorso anno si sono fatti diversi interventi, ve ne elenco alcuni. Già nella primavera scorsa è stato fatto un abbattimento di un albero e delle potature dei restanti con dei tagli sui rami più bassi nella zona piazzetta e l'innalzamento di alcuni rami in occasione della posa del pannello formativo per il percorso botanico. Sempre nel marzo 23 sono state effettuate delle analisi visive strumentali VTA di tutti gli alberi nella zona farmacia, nel parcheggio della Croce Rossa e nel parco giochi. Da questa analisi molto accurata, da cui è emersa una relazione molto approfondita, è emersa la necessità di prevedere l'abbattimento sul medio periodo di 3 alberi per un potenziale pericolo nella crescita degli stessi e una rimodulazione con dei ridimensionamenti di altre piante, sempre nel medio periodo. Inoltre, sia l'anno scorso che quest'anno sono già stati fatti alcuni abbattimenti per motivi di sicurezza in alcuni casi dove c'erano delle piante che presentavano degli evidenti problemi statici. Per ultimo, nel dicembre 2023 sono stati fatti dei tagli dei rami in prossimità di uno dei condomini. Non vorrei però che in linea generale passasse il concetto che se una pianta infastidisce un condominio o comunque qualcuno, allora si debba per forza di cosa tagliarla o seguire interventi di potatura massiccia a prescindere dal tipo di pianta, il che è fondamentale. Le potature devono essere fatte quando e se necessario, anche per evitare la crescita continua delle stesse e per garantire i benefici che anche voi ricordate nell'interrogazione. Ci arrivano segnalazioni di richieste di taglio anche in altre zone, che però potrebbero generare anche un pericolo per la stabilità delle stesse, creando dei disequilibri sull'asse delle piante. Al momento non riteniamo di dover intervenire con altre potature, ma ovviamente monitoreremo la situazione e agiremo di conseguenza. Ho ovviamente eseguito un sopralluogo dopo la presentazione con i nostri tecnici e devo dire di aver trovato un parco ben tenuto, anche se c'è sempre da migliorare. Tra l'altro, se anche il consigliere Bernardi passerà, troverà anche dei bollini in corrispondenza di alcune delle piante e sono dei dispositivi che ci servono per monitorare lo stato delle piante per eseguire poi le relazioni di cui vi dicevo poc'anzi. Per il secondo punto, dove si chiedevano le potature in altre aree già citate appunto nell'interrogazione, abbiamo diversi interventi in programma, come per esempio su via Vanoni, ma soprattutto stiamo intervenendo anche in altre aree. Uno su tutti, un intervento che ritengo importantissimo, lo stiamo facendo, anzi lo faremo nei prossimi giorni, sulle rampe della tangenziale, dove interverremo con una ditta specializzata in taglio e cipatura sul posto. Sono a disposizione, grazie.
Grazie a lei, assessore. Consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Allora, risponderò per quanto riguarda la parte di questo giardinetto, perché sinceramente io non ho visto queste potature e soprattutto non le hanno viste i residenti con cui siamo in contatto e ci hanno contattato in passato. Onestamente io ho guardato, non sono un botanico, però un'idea su una pianta guardandola credo di poterla esprimere, e vi dico che questi sono alberi enormi che sono cresciuti veramente tanto. Adesso lei ha parlato di rami bassi ma non bassissimi, nel senso che i più bassi saranno a 5 metri di quota, e vedo soprattutto nella fase ovviamente in cui c'è il verde e in cui i rami più carichi tendono magari anche ad abbassarsi, arrivano fino alle finestre. Ora, questo io sono d'accordo che non è che bisogna rincorrere ogni segnalazione di cittadino, tant'è vero che anche noi la maggior parte che riceviamo le lasciamo cadere, perché molte non sono ragionevoli. Questa era molto ragionevole, queste piante sono molto grandi e effettivamente hanno cambiato fortemente la vivibilità di quella zona. Non solo, ma se voi provate a passare, soprattutto in estate, vi accorgerete che sotto le piante non cresce niente, ovviamente, perché è completamente chiuso lì. non cresce erba, zanzare in estate in una quantità incredibile, perché ovviamente rimane tutta l'umidità di sotto. Secondo me non è ben tenuto questo giardino, cioè bisognerebbe fare qualcosa. Si può ragionare magari sui dettagli e delle ripiantumazioni. Tra l'altro, questi alti fusto di cui parliamo, io ho visto, credo, dei faggi e degli olmi, però sto andando a memoria, sarebbe da riverificare, che comunque sono delle piante che hanno una crescita ovviamente che, se non è tenuta sotto controllo, diventa veramente ingombrante. Forse si potrebbe, adesso non so se non è opportuna la potatura, si potrebbe pensare almeno a una sostituzione, perché queste sono veramente ingombranti. Sulla via Vanoni sono contento, apprendo che si stanno facendo i ragionamenti, è una situazione a tutt'altro livello quella di via Vanoni, è innegabile, però anche qui forse è necessario fare dei primi interventi. Sulle rampe da tangenziale l'ho appena letto anch'io dalla stampa, sicuramente è un intervento molto necessario, ecco, necessario. Non nego che passando, soprattutto in certe fasi d'estate con i temporali, ci si chiede come non siano ancora cadute su quelle rampe. Però attenzione, anche in questo caso non è la prima volta che si tagliano in quella zona. L'importante sarebbe fare una manutenzione, basta passare un decespugliatore due volte all'anno e le piante non ricrescono più. Lo vedo perché in montagna, ai noi, i prati sono invasi ormai dai boschi che sono, lo so, è un duro lavoro di volontariato questo qua, purtroppo. Comunque sono complessivamente semisoddisfatto, nel senso che va fatto di più in via Maffei, ma, e questo è il semi-soddisfatto, e semi-insoddisfatto, semi-insoddisfatto per la parte di via Maffei e semi-soddisfatto per quanto riguarda invece le operazioni che verranno fatte sulla rampa tangenziale e che state valutando altrove. Ringrazio.
Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione del consigliere Bettinelli, avente ad oggetto attraversamento strada provinciale 21 a Colda, possiamo aumentare la sicurezza? Risponde l'assessore Mazza.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, l'interrogazione chiede se si conosce, di conoscere se si condivide la criticità illustrata appunto nel testo dell'interrogazione, e rispondo subito affermativamente. Certo, ravvisiamo una situazione di pericolo. Se si propone di potenziare la segnaletica orizzontale e verticale, di introdurre eventualmente un semaforo a chiamata, e anche su questo dico subito che c'è convergenza. Adesso poi illustro più in dettaglio la situazione. Allora, stiamo parlando della strada provinciale 21, è la panoramica che collega Sondrio a Montagna Valtellina. C'è un nodo particolarmente delicato dal punto di vista della sicurezza, che è quello dove c'è l'intersezione per accedere alla, chiamiamola, frazione di Colda. In questo punto la strada ha un calibro molto ridotto, e tant'è vero che anche il marciapiede che è stato realizzato un po' di anni fa in quel punto lì ha delle dimensioni veramente esigue, quindi c'è un problema di sicurezza. Le case, diciamo, che si prospettano affacciate sulla via sono molto vicine, quindi la strada è stretta, e anche la visibilità di chi si mette sulla provinciale venendo da Colda è molto difficile, è in certi casi assente. Oltretutto questo nodo è frequentato da molti pedoni e ciclisti. Il tema è, diciamo, è noto, tant'è vero che da anni si è cercato di intervenire. Sono stati posizionati due box per contenere dei controlli della velocità, però non si è potuto utilizzarli perché delle disposizioni ministeriali prevedono che ci sia sempre la presenza di una pattuglia, e data proprio la ristrettezza della strada in quel punto e l'assenza di angoli dove si possano fermare le pattuglie, questo controllo non è mai stato di fatto possibile eseguirlo. Sono stati anche inseriti, collocati due apparati semaforici, sempre un po' di anni fa, più distanti dall'incrocio, ma con la funzione di accendersi, di diventare rossi in caso di superamento del limite di velocità. il Ministero delle Infrastrutture ha dichiarato che questi semafori non sono a norma, per cui sono dismessi, non sono stati utilizzati. Che cosa fare? La Polizia Municipale, insieme al nostro ufficio tecnico, ha effettuato più sopralluoghi sul posto per vedere che cosa si può fare. Allora, senz'altro l'installazione di due nuovi impianti semaforici in posizione adeguata, quindi non dove ci sono gli attuali, muniti di una lanterna semaforica veicolare e pedonale attivabile a chiamata, e questo già è una soluzione che sicuramente ridurrebbe il rischio di incidenti. Lì, ricordiamo, è una strada provinciale, le auto a volte raggiungono anche velocità elevate, anche se non consentite. Quindi implementare la segnaletica verticale e la segnaletica con una presegnalazione, diciamo, dell'attraversamento pedonale, la segnaletica orizzontale l'indicazione, diciamo, della barriera, diciamo, con delle indicazioni ottiche, e poi anche introdurre, come è stato fatto per esempio nella via Moro e Tonale, un'illuminazione aerea, ecco, che renda più visibile per gli utenti l'attraversamento. Si potrebbe inoltre aggiungere anche una apparecchiatura di rilevamento automatico delle violazioni di chi poi supera l'intersezione con il semaforo rosso. Ecco la nota dolente, no? Sono i costi di questa operazione, questo intervento, quantificato in parecchie decine di migliaia di euro dalla Polizia Municipale congiuntamente all'ufficio tecnico. Comunque, diciamo, noi ci impegniamo a perseguire questa soluzione e a reperire le risorse per metterla in atto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Sono evidentemente soddisfatto della risposta, anche dell'impegno preso. Effettivamente l'attraversamento è molto frequentato, non solo ovviamente dai residenti, ma anche da ciclisti e frequentatori che camminano in quella zona, nonché dagli studenti del PFP che spesso vanno in quella direzione, e da qualche anno anche da alcuni genitori che poi portano i bambini all'asilo nido, che è posto dall'altra parte della frazione, però scendendo la montagna si fermano lì per non fare tutto il giro. Ovviamente il rischio e l'incolumità delle persone è posto più in uscita dalla frazione, perché c'è la curva cieca e una macchina magari nello specchio con i fari accesi la intravedi, ma i pedoni sono veramente esposti a un rischio piuttosto grande. Le soluzioni elencate sono tutte ovviamente condivisibili, sono quelle che fondamentalmente avevamo anche noi inserito nell'interrogazione. È del tutto evidente che l'impianto semaforico ha un impatto economico superiore agli altri interventi, però ecco, mi auguro che ci sia una gradualità dell'inserimento di elementi che possono mettere in sicurezza quell'attraversamento. I principali, cioè i primi che possono essere fatti, sicuramente hanno un impatto economico minore, però fin da subito possono marcare la differenza con quello che è lo stato attuale, perché lì ci sono due strisce pedonali che però effettivamente con le velocità che vengono raggiunte non solo in discesa, ma io mi accorgo anche in salita, con i mezzi che ci sono in questo momento non sono veramente indifferenti. Quindi grazie per la risposta e grazie per l'impegno, terremo monitorato.
Grazie a lei. Successiva interrogazione avente ad oggetto a sponsorizzazione eventi, possiamo gestirle meglio. La parola all'assessore Canovi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringraziamo i consiglieri di minoranza che ci consentono con questa interrogazione di parlare di un tema molto importante alla nostra amministrazione, ma penso un po' a tutte le amministrazioni, ovvero la possibilità di reperire delle risorse aggiuntive tramite le sponsorizzazioni, risorse aggiuntive da utilizzare a favore della città per perseguire un interesse pubblico. Come noto, infatti, il contratto di sponsorizzazione è un accordo con cui un soggetto chiamato sponsì assume normalmente verso un corrispettivo l'obbligo di associare alle proprie attività il nome di un altro soggetto, lo sponsor, accrescendone la notorietà. Le sponsorizzazioni sono disciplinate dalla legge 449 del 97, che all'articolo 43 recita: al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituiti con atto notarile. Se da un lato quindi la pubblica amministrazione tramite le sponsorizzazioni ha la possibilità di realizzare maggiori economie di scala e di aumentare la qualità di servizi, dall'altro lato l'azienda, l'impresa, attraverso la sponsorizzazione realizza un ruolo sociale in quanto entra in contatto con la propria utenza, aumenta la sua notorietà nel territorio e gode altresì di benefici fiscali, trattandosi di costi interamente deducibili. Chiaro che lo scopo del legislatore è quello di recuperare risorse da investire nell'innovazione organizzativa e nel miglioramento dei servizi senza l'utilizzo di nuove imposte, ma attraverso l'applicazione al settore pubblico di norme che solitamente appartengono al settore privato. Ecco, fatta questa premessa e rispondendo alle due specifiche domande poste nell'interrogazione, possiamo riferire che nel 2022 la Giunta ha dato mandato agli uffici di attivarsi con un avviso di sponsorizzazione, in quanto gli uffici già nel mese di febbraio del 2022 avevano predisposto, secondo le indicazioni ricevute, il calendario annuale degli eventi che è stato poi presentato agli sponsor. Nel 2023, invece, nel dubbio dell'esito delle elezioni, la Giunta non ha voluto predisporre il calendario annuale per non far pesare le proprie scelte sull'amministrazione che si sarebbe succeduta. Conseguentemente, in autunno, avendo verificato la disponibilità di alcuni sponsor a sostenere le iniziative natalizie e ravvisata altresì l'esigenza di reperire ulteriori risorse, è stato definito un programma di attività, ma ormai i tempi erano troppo stretti per adottare un bando e si è scelto quindi di procedere con una richiesta di sponsorizzazione diretta alle singole aziende, alle quali sono stati comunicati dei criteri per le controprestazioni in linea con il bando del 2022. Peraltro evidenziamo, così come indicato nelle premesse dell'interrogazione, che il tema delle sponsorizzazioni per quanto riguarda il Comune di Sondrio è disciplinato dal regolamento comunale del 30 novembre 2012, che non prevede la necessità di pubblicare un bando, ma all'articolo 3,2 prevede solamente che l'acquisizione della sponsorizzazione compete agli organi di gestione in relazione alle materie affidate ed avviene nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune e per le acquisizioni in economia e della restante disciplina in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ove applicabile, mediante l'adozione di atti formali che individuino il debitore e l'importo che dovrà essere versato al Comune e o le attività direttamente assunte dallo sponsor. Quindi nel 2023, nel pieno rispetto del regolamento comunale, si è provveduto all'adozione di singoli atti formali con gli sponsor. Tale metodologia ha funzionato con reciproca soddisfazione di Comune e sponsor, con l'unica eccezione di un operatore economico che ha rilevato delle problematiche che non sarebbero state ovviate dall'esistenza di un bando. Infatti, durante le numerose interlocuzioni avute con me personalmente, l'operatore in questione riferiva di essere interessato esclusivamente a che il logo della sua società comparisse nel videomapping. A fronte di tale specifica richiesta, l'amministrazione si è prodigata e si è spesa affinché la stessa potesse essere accolta. L'amministrazione ha dunque formalizzato con lo sponsor il contratto, individuando le controprestazioni come da protocollo per la visibilità adottato dall'ufficio e inviato per conoscenza al consigliere Spolini, che ne ha fatto richiesta. E a fronte dell'importo proposto dallo sponsor di versare euro 2.000
euro oltre IVA, il Comune ha previsto la personalizzazione del logo sul videomapping, la personalizzazione dei teli americani in piazza Garibaldi, la personalizzazione sulla balaustra bordo pista del ghiaccio, l'apposizione del logo sul libretto eventi di Sondrio e dintorni, ultima di copertina. Purtroppo, a causa di problemi tecnici legati sia alle caratteristiche del logo, sia al tipo videoproiezione, oltre che a causa di danneggiamenti subiti alla pista di pattinaggio, totalmente indipendenti ed estranei all'amministrazione, lo sponsor ha manifestato il proprio disappunto sia agli uffici sia alla sottoscritta in merito alle prestazioni eseguite. L'amministrazione, per ovviare agli inconvenienti occorsi, si è spesa tempestivamente a favore dello sponsor, al quale ha messo a disposizione il proprio consulente grafico per migliorare la qualità dell'immagine. Il consulente del Comune, con l'accordo dello sponsor, ha addirittura elaborato un logo più fruibile, maggiormente visibile. Con mail del 18 dicembre 2023 scrivevo allo sponsor: facendo seguito alla telefonata avvenuta la settimana scorsa con il nostro incaricato, confermo che sono stati effettuati numerosi tentativi per rendere maggiormente leggibile il logo sulla Torre Ligariana. Infatti, a causa sia della particolare superficie della torre, sia per le caratteristiche grafiche del logo stesso, indipendentemente dalla nostra volontà, la proiezione risulta non del tutto nitida. Inoltre ci è stato riferito che la balaustra della pista di pattinaggio, ove era stato posizionato il logo, è stata danneggiata irrimediabilmente dai ragazzi fruitori della pista stessa. Il gestore ha quindi dovuto ordinare una nuova balaustra su cui verrà immediatamente riposizionato il logo. Peraltro, a fronte di tali inconvenienti non addebitabili al Comune di Sondrio, che, riconoscendo l'importanza del sostegno da parte degli sponsor privati, si è immediatamente attivato per la risoluzione degli stessi, comunichiamo la disponibilità, in considerazione del fatto che il versamento dell'importo concordato per la sponsorizzazione non è ancora stato versato, a rideterminare il contributo al minore importo di euro 1000 IVA inclusa. Tale mail è rimasta senza risposta e lo sponsor ha versato solo nel 2024 l'importo ridotto solo a seguito di solleciti da parte degli uffici. Nonostante quelle che voi definite incomprensioni e che hanno riguardato questioni tecniche successive alla formalizzazione del contratto di sponsorizzazione, siamo comunque convinti che le amministrazioni debbano intraprendere percorsi virtuosi utilizzando efficacemente gli aiuti esterni derivanti dalle sponsorizzazioni. Possiamo fare di meglio, ci impegniamo a fare sempre di più con l'aiuto e la collaborazione di privati imprenditori che hanno davvero a cuore la loro città. Quindi, per rispondere alla seconda domanda, vi comunico che gli uffici hanno già ricevuto mandato da parte dell'amministrazione e stanno lavorando su un avviso di sponsorizzazione, semplice, chiaro, che consenta di individuare facilmente le controprestazioni riconosciute agli sponsor. Il testo è già stato sottoposto alla mia attenzione, ma necessita di alcune modifiche. Stiamo lavorando ad un testo che garantisca la trasparenza, che eviti le disparità di trattamento, ma che consenta altresì all'amministrazione la possibilità di negoziare con lo sponsor i contenuti della collaborazione. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Spolini.
Sì, grazie Presidente. Dunque, io faccio prima una considerazione generale, nel senso che, come ha detto bene l'assessore, i soldi dei privati servono e penso che il Comune li debba utilizzare consapevolmente del fatto che un privato, un'azienda privata, quando chiede a un suo consiglio d'amministrazione di approvare una sponsorizzazione, poi chiaramente si aspetta che questi soldi siano spesi per quello per cui dovevano essere spesi. Detto questo, visto che anche l'assessore Canovi ha sempre ritenuto che, e sottolineato anche in consiglio, che il Comune Sondrio è una città turistica, sottolineo ancora di più che se un'azienda versa dei soldi e poi non si vede quello che era stato pattuito, è un po' una figuraccia, francamente. Detto questo, poi scendo un attimo nel particolare, perché io in data 12 dicembre chiedevo appunto all'ufficio dei servizi culturali di avere un po' il quadro della situazione e sapere qual era la tipologia di sponsorizzazioni. Viene risposta via mail con un foglio in A4 senza nemmeno una presenza del logo del comune, eccetera, quindi un foglio redatto, immagino, in quel momento, dove si leggeva main sponsor e tutta una serie di indicazioni su quello che questo necessitava: sponsor fascia 1.000-2.000 euro, sponsor fascia 500-1.000 euro. Poi successivamente chiedevo anche di vedere quali aziende avessero sponsorizzato l'evento natalizio e mi è stato inoltrato Banca Popolare 20, più o meno per gli eventi natalizi 5.000, della Cagnoletta 2.000, Colsam Energie 2.000, Iperal 20.000, Bar Sport 850 euro e BC Holding 500. Andando poi nel merito si è visto che in realtà quello che appunto necessitava di che era stato richiesto per Colsam Energie, che erano 2.000 euro, in realtà quello che doveva essere, e leggo sempre dalla mail che mi hanno girato: videomapping in proporzione, americane Campello Garibaldi, pannello pista ghiaccio, libretto eventi. Questo non è stato in parte soddisfatto. Il problema è che l'assessore dice che si è attivata tempestivamente. Capisco che il 18 dicembre è tempestivamente è abbastanza relativo, perché se uno vuole sponsorizzare l'evento natalizio chiaramente si aspetta che l'evento parta un po' prima, insomma, rispetto a essere in prossimità del Natale. Senza scendere poi, ripeto, sempre più nel particolare, ma rimanendo proprio nel generale, ritengo, apprezzo che ci sia stato mandato di creare un regolamento in modo tale che sia molto più preciso quello che viene fornito in base all'importo economico che viene versato. Dal punto di vista assessore generale, a volte forse ritengo che quando si sbaglia si possa anche chiedere scusa, a volte si fa, penso, una figura migliore. Detto questo, non mi ritengo completamente soddisfatto dalla risposta, ma ringrazio l'assessore per avermi risposto.
Grazie a lei. Interpellanza successiva, oggetto individuazione di soluzioni che agevolino nell'attesa dei migranti davanti all'ufficio immigrazione della questura di Sondrio. La parola all'assessore Piasini.
Grazie Presidente. La gestione delle pratiche per l'immigrazione non dipende dai nostri uffici, quindi non abbiamo margini di intervento significativi. Ciononostante, abbiamo analizzato la questione interfacciandoci con gli uffici della Questura per capire meglio l'organizzazione e le eventuali problematiche. La collaborazione del personale responsabile è stata massima. In genere, prima del 2020, il numero di persone veniva contenuto negli spazi interni della Questura e non c'era necessità di code all'esterno. Durante il Covid, con l'applicazione delle misure di sicurezza, si è reso necessario il distanziamento, che ha iniziato ad avere come conseguenza le code all'esterno. Gli uffici sono aperti tutte le mattine su appuntamento, le procedure sono abbastanza lunghe e possono prevedere difficoltà nel caso ci si trovi nella necessità di procedere con le impronte digitali di tutte le dita, a seconda di chi si presenta, e nella rilevazione delle impronte anche dei bambini, che a volte sono numerosi e non sempre collaborativi. Si aggiunge il fatto che nelle persone anziane che hanno fatto lavori usuranti spesso le impronte non vengono ritenute accettabili, perciò si devono ripetere anche molte volte. La documentazione che gli immigrati presentano devono essere digitalizzata e, considerato che le postazioni sono solo due, anche questa operazione richiede del tempo. Bisogna anche tenere presente che il turnover del personale addetto non facilita la velocità delle procedure. Altri aspetti che possono causare code risale al fatto che gli immigrati, presentando la domanda alle poste, e le poste mandano loro una raccomandata dove viene indicata la data dell'appuntamento. Spesso queste raccomandate non vengono ritirate e vengono restituite alla Questura, che ne archiva una grande quantità, quindi molte persone che si trovano in coda sono persone senza appuntamento, che si mettono in coda per chiedere informazioni e in quel momento ritirano la raccomandata perché la trovano all'interno della Questura. Mediamente in 30 minuti ogni pratica dovrebbe essere evasa, ma ci sono sempre gli ostacoli per la documentazione incompleta oppure per quello che ho illustrato prima, dall'impronta digitale, dalla digitalizzazione dei documenti e per capire anche la tipologia dei permessi richiesti, che oggi sono veramente molti e dato, ripeto ancora, il turnover del personale, non sempre si riesce a stare nei tempi stabiliti e questo poi crea le code. Le giornate in cui si creano maggiore code sono il martedì e il mercoledì pomeriggio, quando vengono distribuiti i permessi. Anche in quelle occasioni molte persone si presentano senza appuntamento, sperando di poter ritirare i propri documenti. La questura dà la precedenza, naturalmente, che è appuntamento, ma cerca di rispondere alle esigenze di tutti quelli che presentano. Questa è un po' l'illustrazione di come funziona l'organizzazione per i documenti e per il rilascio dei permessi. E anche per specificare che la struttura non è del comune ma di un'altra amministrazione, però ci prendiamo l'impegno di scrivere, a seguito di queste premesse, di scrivere alle amministrazioni interessate segnalando le criticità e valutando delle soluzioni da vedere insieme. Quindi dobbiamo innanzitutto scriviamo, poi vediamo un po' se riusciamo a interloquire e trovare le soluzioni per mettere a riparo gli utenti che si recano in questura. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Dioli.
Grazie Presidente. Capisco e in effetti già nell'interpellanza che è stata presentata si comprende come si sa che siano diverse le amministrazioni che entrano nella gestione di questo processo. È giusto, c'è la conferma anche da parte degli operatori della questura che la situazione è complessa, però un conto è la gestione, un conto è quello che si osserva all'esterno e effettivamente confermato il disagio per la presenza di queste persone in attesa per tanto tempo, è confermata la presenza di tante persone, bambini, persone anziane, persone che magari non sono in condizioni fisiche diciamo ottimali e neanche nelle condizioni di poter sopportare una come si dice, un'attesa così prolungata. Do atto per l'impegno a raccogliere le informazioni e per l'impegno soprattutto ad avere collaborazione da parte delle altre amministrazioni. Io immagino ci sia la provincia eccetera, se si vuole operare secondo quelle tre richieste che sono state fatte nell'interpellanza, che sono quello di trovare degli spazi interni o individuare uno spazio interno che possa servire a un'attesa meno invasiva e meno stancante per le persone. La seconda richiesta era quella di capire se era possibile mettere un riparo all'esterno, perché in questi giorni pioveva e le persone sono lì all'esterno ad aspettare sotto la pioggia. Ecco, la terza richiesta è quella magari di organizzare meglio, in effetti da quello che è stato individuato adesso, sentendo quello che dicono gli operatori della questura, forse magari si può sollecitare un'organizzazione migliore, una gestione migliore degli appuntamenti, proprio perché se per evadere una pratica ci vuole mezz'ora, è chiaro che lì allora bisogna agire magari sui tempi e così. Ecco, era questo l'intento dell'interpellanza. Si sa che non è subito, non si può risolvere subito il problema. Però ecco, do atto di questo impegno, vedremo. Grazie.
Grazie a lei. Una precisazione del sindaco.
Solo qualche informazione in più. Allora, lo stabile, perché così lo sappiamo tutti, lo stabile è della provincia, così come è della provincia anche lo stabile della polizia stradale. Avrete visto in questi giorni c'è stato un articolo sulle condizioni della polizia stradale nello stabile di Piazzale Toccalli, per intenderci. L'informazione che volevo darvi è che comunque stiamo lavorando con la questura per trovare la soluzione, perché la questura ce lo chiede, già il precedente questore, ma questo questore che è omonimo di Carlo Mazza, ogni volta che mi suona il telefono non so mai se è lui o adesso ci ho messo a fianco Carlo Mazza 2 chiedono appunto di avere una struttura adeguata, nuova, che raduni la polizia stradale con la questura, e anche gli spazi interni non sono adeguati della questura. Ci siamo informati, non hanno gli spazi per ricevere dentro queste persone. Quindi noi, vabbè, come diceva l'assessore, sentiremo sia la provincia dobbiamo sentire più che altro, perché la questura, no, per fare un riparo esterno li sentiremo, ma il problema è proprio che questi spazi che loro hanno già sono insufficienti per la gestione ordinaria loro, per la gestione di queste pratiche fanno fatica. Dopo, sulle procedure della questura, ogni volta che noi interlochiamo ci dicono che le procedure sono nazionali, standard, noi ci adeguiamo a quello che sono i protocolli rispetto a come va dalle pratiche. Però ecco, c'è questo lavoro che stiamo facendo ormai da un paio d'anni di valutazione in base alle esigenze che loro richiedono per la nuova questura. Il sistema, cioè il percorso, dovrebbe essere questo: l'ente locale, che sia il comune o che sia la provincia o entrambi, dovrebbero dare i terreni e il ministero probabilmente finanzierà la realizzazione, sempre che si trovino i fondi e gli spazi. Ci sono delle interlocuzioni già avanzate, avevamo proposto delle aree che però sono state oggetto di sopralluogo dal Ministero e ritenute non idonee, però questo percorso è partito, vedremo se riusciamo a portarlo a termine in quanto tempo. L'esigenza c'è.
Prego, consigliere.
Rinnovo il ringraziamento per la disponibilità e l'impegno. Grazie.
A lei. Successiva interpellanza, sicurezza dei pedoni nel passaggio adiacente al cantiere per la realizzazione del ciclo pedonale Sondrio Ponchiera. La parola all'assessore Del Marco.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio la consigliera Violi per aver portato questa tematica e anche per il modo cortese in cui è stata esposta. La problematica in oggetto c'era già presente, tant'è che anche durante la Commissione 3 avevo avuto modo di confrontarmi appunto con la consigliere Violi sul problema che era presente e sulle soluzioni che noi stavamo andando anche ad ipotizzare. La criticità nell'interferenza tra pedoni e veicoli è presente, così come citato nell'interrogazione, ancora di più nella posizione odierna del cantiere, cioè nella curva d'ingresso al rettilineo verso Ponchiera. Nell'interrogazione si chiede di valutare percorsi alternativi provenendo dal parcheggio vicino al CAST. Tale soluzione però era già stata scartata in partenza, in quanto i percorsi sono su terreni privati con passaggi interclusi, oltre ad essere di difficile transitabilità viste le pendenze. Stessa criticità c'è anche sui percorsi a monte della strada, per intenderci da via delle Bolgede, dove esiste un sentiero molto ripido che viene utilizzato anche durante la Valtellina Valentrel, se non ricordo male. L'eventuale persona quindi meno allenata difficilmente potrebbe usare questo tipo di percorso, seppur ovviamente è percorribile. La soluzione che avevamo già messo in programma, pertanto, in accordo anche con i responsabili della sicurezza del cantiere, è quella di inserire un sistema semaforico con chiamata per i pedoni. Con questo sistema si avranno dei semafori dotati di doppia segnaletica luminosa, sia una per le vetture e una per i pedoni. Il pedone che arriva in area di cantiere andrà a schiacciare il pulsante, verrà dato il rosso alle vetture e si avrà, in base al tempo di percorrenza ovviamente del pedone, il rosso appunto per le vetture, e il pedone potrà passare in tutta sicurezza. In automatico poi ci sarà anche un countdown che verrà messo sul semaforo delle vetture, in modo che anche chi arriva in auto non stia con la vettura accesa e soprattutto dopo un attimo non perda la pazienza e quindi magari sia adotti lo spegnimento del motore, ma soprattutto
rispetti il semaforo rosso. Stiamo già intervenendo, ovviamente abbiamo già provveduto a ordinare le attrezzature necessarie, quindi a breve avremo questa tipologia di semaforo con cui risolveremo al 100% la problematica. Grazie.
A lei, assessore, consigliere Viori.
Ok, ringrazio l'assessore, specifico soltanto che allora, quando ci siamo parlati nella terza commissione, questa interpellanza aveva già iniziato il suo corso, per cui e poi è anche giusto effettivamente rendere conto al Consiglio a tutti gli altri che hanno firmato l'interpellanza con me, quindi l'ho presentata io, però gli altri sono d'accordo, anche perché diciamo la sicurezza, il problema della sicurezza lo si vede, quindi basta andare a Ponchiera in auto e si capisce quanto sia complicato quando si incontra un pedone che passa nello stesso passaggio, ecco. Così mi sembra una soluzione accettabile e mi sembra una soluzione adeguata. La sperimenteremo. Sperimenteremo anche quello che succederà, perché attualmente, siccome è in vista, quando scatta il rosso, è in vista comunque la possibilità che ci siano macchine che vengono in senso contrario, così ci sono persone che comunque passano col rosso. Ecco, quindi ci sono anche veicoli indisciplinati che passano e non rispettano comunque i semafori. Ecco. Complessivamente, per quanto riguarda invece il passaggio alternativo per i pedoni, ricordo che fino a pochi anni fa si poteva passare tranquillamente, non era neanche granché scomodo l'itinerario che va fiancheggia il parcheggio del CAST per salire più o meno a metà del rettilineo, ecco. Però è probabile che, essendo privato, sì, era consentito se c'erano i cancelli aperti, anzi alcune volte non c'erano i cancelli, adesso hanno chiuso tutti, hanno chiuso i loro cancelli, quindi c'è questo problema qua e niente, vedremo come funziona, e per ora ringrazio per la risposta.
Grazie a lei. Interrogazione successiva, casa di riposo, soppressione di 15 posti letto, cosa intende fare l'amministrazione comunale? Parola all'assessore Piesini.
Grazie Presidente. Il nuovo CDA della Fondazione, non so se è il mio, non credo, ma che si è insediato a novembre del 2023, si è trovato nella necessità di deliberare una riduzione dell'occupazione dei posti dell'RSA Centro Servizi alla Persona di Via Lusardi, per far fronte alla protratta carenza di operatori sociosanitari e sanitari, tema che tra l'altro c'era stato illustrato anche nell'audizione fatta in commissione, di queste criticità e anche di alcune azioni che la stessa Casa del Riposo voleva mettere in campo. Si rileva in via preliminare che l'iniziativa non configura una soppressione dei posti dell'RSA, gli accreditamenti e le contrattualizzazioni vengono infatti tutti mantenuti, ma di una temporanea mancata occupazione di posti privati, non assistiti dal finanziamento regionale. Malgrado le innumerevoli iniziative adottate per mantenere in organico un numero di operatori adeguato alle necessità di funzionamento dell'RSA, come corsi di formazione ASA gratuiti, finanziati dalla provincia con i fondi ACUST, temporanea chiusura di un nucleo dell'RSA di via Don Guanella durante i lavori, incrementi retributivi, la ricerca del personale attraverso vari canali, non è stato possibile porre rimedio al continuo esodo di operatori. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha quindi dovuto prendere atto che non si poteva procrastinare una situazione di carenza di organico che pregiudicava la continuità e la qualità dei servizi e obbligava gli operatori a carichi di lavoro straordinari. Peraltro è noto che la carenza di operatori è un fenomeno che sta interessando numerose realtà del sistema sanitario e sociosanitario. Nella SST Valtellina, Alto Lario, mancano ad oggi circa 80 infermieri. L'iniziativa di ridimensionare l'unità d'offerta dell'RSA è stata gestita con il trasferimento concordato con gli familiari di 15 pazienti dai posti privati dell'RSA Centro Servizi alla Persona di Via Lusardi ai posti contrattualizzati di Via Don Guanella. Malgrado le criticità presenti su tutto il territorio nazionale, più volte segnalate alle autorità locali e regionali, che si ribadisce hanno investito tutto il sistema dei servizi alla persona, il Consiglio di amministrazione della Fondazione è costantemente impegnato ad attivare tutte le possibili iniziative atte a contrastare le contrattazioni dei servizi. Fra questi si segnalano svolgimento di corsi ASA gratuiti, ricerca del personale mediante agenzie interinali, attività conoscitiva della Fondazione presso il corso di laurea infermieristica di Faedo, revisione dell'organizzazione, introduzione di tecnologie a supporto del controllo dei pazienti, individuazione di possibili partnership per il pieno utilizzo della sede di Via Lusardi, ricerca di fonti di finanziamento per la realizzazione di progetti innovativi, stipula di accordi aziendali per il riconoscimento di incrementi retributivi del personale. Per quel che concerne la domanda di cosa intende fare l'amministrazione comunale, si specifica che, premesso, il Comune non consolida alcun bilancio della Fondazione, che vive di proprie risorse e contributi del fondo di proprie risorse di contributi del Fondo Sanitario Regionale. Questa amministrazione fornisce un supporto politico di collegamento con la provincia e con la regione, oltre a sostenere ogni tipo di azione possibile, quale sinergia nel trovare contributi. Cioè, tutte le azioni anche che sono state elencate prima, soprattutto anche gli accordi in Acus, sono sempre state sostenute da questa amministrazione. L'amministrazione comunale ha sostenuto e condiviso la scelta di Regione di destinare quota dell'energia gratuita proprio alla RSA, che per la Fondazione Casa Città di Sondrio sono quantificabili in riepilogo di una spesa energetica di 160.000 euro nel 2021, 111.000 euro nel 2022, 139.000 euro nel 2023. Queste risorse hanno permesso di contenere l'aumento delle rette. Ricordo un altro progetto che il Comune, in collaborazione con la società PMG Italia, sta portando avanti, che aderendo a questo progetto la stessa società, trovando sponsor, mette a disposizione della casa di riposo gratuitamente un veicolo Fiat Ducato proprio per il trasporto gratuito degli utenti. Quindi questa è un'altra azione che il Comune fa attraverso accordi anche esterni. Si fa presente inoltre che il Comune interviene direttamente a supporto degli anziani meno abbienti con il proprio fondo della povertà. Parliamo di 13.451 euro nel 2020, 24.000 euro nel 2021, 37.000 euro nel 2022, 34.500 euro nel 2023. Queste sono le azioni e l'attenzione che confermiamo sul tema, sperando che ci sia un'inversione di rotta nel recepimento del personale. Grazie.
A lei, consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Allora, bene questo contributo agli anziani meno abbienti, però non è di sicuro la soluzione al problema. Il problema è stato ben identificato sia sulla stampa dal presidente dell'RSA, sia anche adesso dall'assessore. Il problema è il personale che non è sufficiente. Come ho sottolineato nella mia interrogazione, c'è stato un grande turnover in questi anni di personale, moltissime ASA e OSA, più di 80 che si sono licenziati negli ultimi 4 anni, e anche infermieri, come è indicato nell'interrogazione. Allora, questo vuole dire comunque che, allora, se il personale effettivamente non è sufficiente, ed effettivamente anche nelle ASST manca, però ne viene a mancare comunque nell'RSA cittadina, che non consoliderà un bilancio per il Comune, comunque de facto è politicamente controllata dal Comune, visto che il sindaco nomina 3 consiglieri su 5 della RSA. Quindi de facto, se è politicamente controllata dal Comune, mi sembra anche giusto venire a chiedere comunque conto di come sta andando l'RSA. E ho ricevuto un riscontro, mi rendo conto che non si possono fare miracoli per trovare questo personale, però qualcuno si è chiesto perché il personale se ne sta andando dalle RSA di tutta la Lombardia, probabilmente di tutta Italia, magari, come dice l'assessore, non lo so, di sicuro di tutta la provincia, come era anche riportato nella stampa. Allora, io mi sono fatto 2 idee. Ho scoperto che ci sono stati dei concorsi per entrare nell'SST, che l'SST paga molto di più di quello che pagano le RSA, perché mi dicono arrivano a circa 40.000 euro lordi l'anno, mi risulta che sono molti meno, nonostante che comunque l'RSA di Sondrio, e
questo va riconosciuto, abbia dato un piccolo aumento che durerà fino al 31/12/2024 e poi forse verrà prorogato, anche qua l'incertezza non aiuta. E poi le condizioni di lavoro anche sembrano essere molto migliori nel pubblico, perché appunto la carenza di personale purtroppo porta a dei ritmi di lavoro probabilmente più serrati, e anche forse mi è stato detto questo, ho avuto anche un'interlocuzione con i sindacati, a volte non c'è molta delicatezza nello spostare di qua e di là il personale. E quindi va bene che ci sono dei corsi per nuove ASA OS, ok, però se poi non si è in grado di trattenerle nell'RSA, questo non serve a niente. A proposito invece di quello che si diceva delle esigenze della SST, da tempo si vocifera che ci sia un concorso in preparazione per circa 80 posti, come effettivamente sembrerebbe confermare quello che dice l'assessore, per 80 posti per infermieri che la SST dovrebbe bandire. Chiaro che se viene veramente bandito, le nostre RSA si svuotano, andiamo al collasso, cioè, e qui può fare qualcosa l'amministrazione, forse cercate di fermare questo concorso, parlate con Regione Lombardia, non c'è niente da ridere, dovreste avere un'interlocuzione, no? Immagino possiate avere. Va bene, chiudiamo l'RSA, ok, non c'è problema, trasferiamo il personale all'RSA a Città di Sondrio verso l'ospedale. Mi rendo conto che l'ospedale abbia delle esigenze, però dobbiamo anche renderci conto di quello che potrebbe comportare lo svuotamento del personale dell'RSA. Siamo qui a parlarne, ci sono 15 posti letto, un piano che viene chiuso interamente, e comunque anche il trasferimento in via Donguanella che mi risulta non stia lavorando al 100% delle sue possibilità. È vero, stiamo parlando di posti privati che comunque alleviano la pressione delle liste d'attesa, perché le liste d'attesa sono lunghissime. Non c'è niente da ridere su una cosa così, scusate, perché è un problema serio per la cittadinanza. Chiunque di voi abbia avuto l'occasione di avere un anziano o un disabile che aveva necessità di entrare in casa di riposo sa che passano dei tempi spropositati, anzi generalmente forse sto esagerando, però spesso l'anziano fa in tempo a morire prima di entrare in casa di riposo. Lo so, signor Diasio, assessore, a me è successo così per quanto riguarda la nostra nonna, abbiamo fatto la richiesta ma purtroppo non c'è stata la disponibilità per tempo. Quindi bisogna dare delle risposte, è necessario dare le risposte, è necessario che le RSA si attivino per essere più concorrenziali. Se arriva adesso un concorso della SST con queste condizioni, la RSA si svuota, cerchiamo di fare qualcosa. Dall'altro lato, un'altra cosa che potrebbe essere fatta da Regione Lombardia potrebbe cercare di erogare dei maggiori fondi affinché vengano aumentati gli stipendi di questo personale. Vabbè, vi ringrazio per l'attenzione e spero che si trovi una soluzione.
Grazie a lei. Interrogazione successiva, asfaltatura di strade pavimentate in porchi in zona centrale di Sondrio, la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Cerri per questa interrogazione che ci permette anche di fare un po' di chiarezza, perché ho visto delle notizie, no, sui giornali che riportavano informazioni non corrette, probabilmente non sono state date sufficientemente bene. L'interrogazione in realtà mi pare di aver capito che tratti il tema generale, quindi che intenzioni ci sono sulle pavimentazioni nel centro storico o più vicine al centro storico, insomma, e il caso particolare. In effetti il caso particolare è veramente complesso e adesso cercherò di spiegare il perché. Riguardo un appunto solo riguardo ai contenuti dell'interrogazione, nei considerato ci sono due punti. L'asfalto potrebbe essere più soggetto negli anni a interventi di manutenzione del porfido, ovviamente quando la posa del porfido è fatta ad opera d'arte, immagino si volesse dire regola d'arte, perché sono bravi, ma non è che non ci sono cedimenti. Allora sì, No, secondo me è vero il contrario, cioè gli interventi di manutenzione sui porfidi sono sempre più frequenti di quelli sull'asfalto, perché a parità di condizioni, se poi inseriamo scavi, questo è un altro discorso, perché purtroppo i porfidi hanno questa caratteristica: quando iniziano a muoversi, 2-3 porfidi, poi in breve tempo, soprattutto in certe stagioni, la cosiddetta bolla, come le chiamiamo, si allarga, e le manutenzioni dei porfidi sono continue ovunque. In città abbiamo ormai degli operai che girano a fare solo quello, sia sulle parti pedonali che sulle parti diciamo carrabili, dove addirittura i problemi sono più ampi. Ecco, poi in particolare però era questo secondo punto del considerato che volevo chiarire, perché non corrisponde al vero, alla realtà. Dice: l'asfalto che copre la pavimentazione in porfido non abbellisce il centro città. Siamo sicuri che asfaltando sopra una superficie che ha ceduto non ci troveremo a breve in analoghe situazioni. In quel caso i rattoppi che rimediamente ci saranno, assieme a quelli degli interventi che si renderanno necessari fare sotto il manto stradale, renderanno l'immagine, così via. Ma non è così, cioè l'intervento che adesso vado a descrivere non prevede di mettere l'asfalto sopra l'attuale, diciamo, porfido nelle condizioni in cui è, assolutamente. Per questo che dico, probabilmente è uscita una informazione sbagliata. Di cosa stiamo trattando? Allora, via Cesura è un intervento veramente complesso. Complesso non perché si parli di massimi sistemi, ma perché la situazione negli anni è stata monitorata, è stato oggetto di numerosissimi interventi. Io ricordo anche l'amministrazione Molteni ha fatto molti e frequenti interventi, direi tutti fatti bene, sulle pavimentazioni. Ricordo in particolare davanti all'ex Carrara, per intenderci, che sono stati interventi su interventi, ma questi interventi duravano poco, in breve tempo, dipendeva dalle stagioni, ma iniziavano a deteriorarsi con una velocità superiore alla media. Quindi io già un paio d'anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare sul tema, ho chiesto all'ufficio tecnico di studiare invece un intervento che fosse il più possibile risolutivo e di indagare quali fossero le cause al contorno che provocavano questa situazione, soprattutto che si verifica soprattutto dall'angolo di Largo Pedrini fino a quasi l'intersezione con Via Martiri. Gli uffici hanno fatto dei sondaggi, hanno fatto gli scavi, non so se ricordate, hanno fatto dei piccoli scavetti, hanno cercato di hanno fatto delle indagini fondamentalmente per ricostruire tutta la situazione al contorno. La relazione che ha fatto l'architetto Selvetti è veramente interessante, completa, anzi gli faccio i complimenti, perché spiega veramente bene, passo per passo, quali sono le problematiche che su quella via ci sono e come si è pensato di risolverle. Ovviamente partiamo anche dal presupposto che quella via è una delle vie più trafficate in assoluto a Sondrio, perché è di fatto il giro che si fa, no? Quindi Cesura, Ragazzi del 99, Gavazzeni e Alessi. In queste indagini è risultato che l'area davanti alla Camera di Commercio è un'area diciamo di rallentamento, l'architetto lo chiama, mi pare, cuscino di rallentamento, e le condizioni in cui versa sono dovute principalmente al traffico, ma in quella zona non ci sono autorimesse sottostanti, mentre nella parte più vicina a Largo Pedrini, diciamo nella zona della farmacia Biglioli fino all'intersezione con Cesare Battisti, lì sotto c'è l'autorimessa della garberia che è sotto la strada. In quel tratto è stato misurato un franco, cioè nello scavo tra la soletta e la pavimentazione, di 38 cm. In questi 38 ci sta l'impermeabilizzazione della soletta, che dice la relazione, è ben fatta, funziona ancora bene, una caldana di protezione dall'impermeabilizzazione, che anche quella integra, e poi rimane pochissimo per il sottofondo, per le pavimentazioni, ma soprattutto per la gestione delle acque di piattaforma, cioè l'acqua che scende dal cielo, che è difficile gestire, perché pensate che in questi pochi centimetri non ci stanno di fatto i pozzetti, ma neanche le pendenze per le tubazioni. Andando avanti nel percorso di studio si arriva alla via Cesare Battisti. Appena prima della via Cesare Battisti, qualcuno magari ricorderà, io ho visto solo le mappe, ma non ricordo quando è avvenuta la demolizione della garberia, lì c'era un fabbricato che scendeva parallelo a Cesare Battisti, che è stato demolito ai tempi della realizzazione della garberia. Lì sotto ci sono ancora delle fondazioni, delle parti murarie che interferiscono con i sottofondi della strada. Quindi, finita questa parte con l'autorimessa, c'è via Cesare Battisti, dove invece l'intervento prevederà uno scavo di oltre un metro per la sistemazione dei numerosissimi sottoservizi che lì ci sono. Ci sono sottoservizi che provocano le infiltrazioni che arrivano in garberia, quindi l'acqua non arriva da sopra ma arriva di fatto lateralmente. Poi, a dire il vero, in queste occasioni quando si scava si avrà la risposta esatta di quello che troveremo sotto. Quando si arriva all'angolo di via Cesare Battisti dalla parte opposta, quindi edificio ex Carrara, lì comincia un'ulteriore autorimessa che sta tutta sotto la strada e ha le griglie di reazione sul marciapiede lato Verniano, per intenderci. Lì i franchi sono un po' superiori ma sempre bassissimi, circa 50 cm tra la soletta e la pavimentazione. Questo ha fatto comprendere come probabilmente le problematiche principali per quel tratto di strada che creano i dissesti che sono fuori norma, nel senso, rispetto alle altre strade oggettivamente sono stati fatti talmente tanti interventi, ripeto, ben fatti negli anni, ma ben fatti, ma che non andavano purtroppo a risolvere il problema alla radice. Sono l'acqua che scorre non si riesce a drenare con ottimamente, e la flessibilità dei solai, delle solette che ci sono sotto, che quindi al transito di mezzi anche pesanti, perché li transita di tutto, ballano e quindi fanno poi staccare le pavimentazioni. Sono quell'autorimessa lì, diciamo, a Scarrara, sono circa 38 metri, 40 metri di lunghezza. Quell'autorimessa lì, tra l'altro, è comunale, in diritto di superficie, quindi è del comune, in uso al privato, in diritto di superficie. Appena dopo la fine, quindi verso i giardini di Banca Intesa, lì passa un maleretto, no? Anche quello trasversalmente attraverso la strada, questo si legge dalla relazione. Chi avesse voglia di leggerla, veramente è interessante. Quindi, semplifico e vado un po' al dunque, tutte queste indagini fatte hanno portato poi il progettista insieme all'ufficio tecnico a ipotizzare una soluzione di intervento. Per darvi un'idea, noi tratteremo 1800 metri quadri circa di pavimentazioni dalla Camera di Commercio fino a via 25 Aprile. In questa superficie 1000 metri quadri sono di pietra, porfido o pietre, e 800 metri quadri circa di asfalto, come ipotesi. E che interventi sono previsti? Nel tratto di Largo Pedrini, dove c'è il rialzo, verrà rifatto il rialzo nelle stesse condizioni, con gli stessi materiali, ma con l'inserimento di una guaina sotto, che si porrà al di sopra delle caldane che oggi proteggono l'autorimessa. Ho letto anche, no, che noi rifacciamo le guaine ai privati. No, in realtà le guaine dei privati ci sono e funzionano, non le tocchiamo, non tocchiamo le caldane, andiamo sopra però a mettere delle guaine e dei dei filtri per incanalare meglio l'acqua che arriva dal cielo e portarla nei pozzetti con dei drenaggi nuovi. Il progetto prevede poi che dalla discesa di Largo Pedrini dal Dosso fino a via 25 aprile ci sia l'asfalto nella parte carrabile e i porfidi sui marciapiedi rifatti integralmente. Anche qui verrà rifatta tutta la sezione. Qualcuno mi diceva un po' come fanno in Svizzera, sì, cioè andiamo a cercare di risolvere il problema una volta per tutti. Gli scavi, dicevo, dove non abbiamo sottosolette scenderanno oltre un metro, forse qualcosa in più, per creare un pacchetto che sia idoneo. Quando poi arriviamo all'incrocio con via 25 aprile, l'incrocio verrà rifatto così com'è, compresa la parte centrale che ha questo decoro sulle pietre centrali che adesso si è molto consumato, però verrà rifatto tale quale. Queste sono un po' le considerazioni generali. Quindi la scelta di andare sull'asfalto, che è stata comunque sofferta, deriva dal fatto che abbiamo spessori veramente risicati e queste strutture che sono elastiche e che si muovono parecchio. Ricorderete per esempio un caso analogo, anche se non è centrale, è il ponte al cristallo, che era in porfido, non si riusciva più, me lo dicevano gli uffici, a mantenerlo perché il ponte del cristallo ha una flessibilità notevole. Adesso è stata fatta l'asfaltatura e il manto tiene bene. Però abbiamo anche valutato, vista la posizione, di inserire poi, adesso con il ribasso d'asta che avremo sicuramente, una pigmentazione dell'asfalto sul tappetino, una pigmentazione color rosso porfido che si utilizza in varie iniziative laddove c'è una richiesta di estetica superiore. Questo comporta un aumento di circa 8-10 euro al metro quadro. Però ecco, cito dei costi anche per dire questo. Al di là del caso specifico, che è proprio specifico, che è veramente particolare e sul quale siamo andati anche lunghi con la progettazione, io continuavo a chiedere, ma arrivate, siamo andati lunghi anche perché c'è tutto un problema di traffico lì da garantire, quindi gli ingressi alle autorimesse, il mercato, quindi sono state fatte anche tutte le fasi di cantiere che sono già state illustrate anche in Confcommercio e verranno poi illustrate ancora ai residenti della zona e a chi ha delle attività nella zona. Però poi in generale, perché anche questo si chiedeva, noi ci siamo interrogati. Allora, noi riteniamo che il porfido e la pietra siano un valore estetico importante e la volontà è quella di utilizzarlo il più possibile, soprattutto nelle zone del centro. Dobbiamo però trovare insieme una linea e di volta in volta confrontarsi, e quando dico insieme in questo caso dico tutti, possiamo parlarne nelle commissioni, perché il traffico oggi è sostanzialmente cambiato, è incrementato, ha dei carichi sempre superiori, la via Marte di Libertà è devastata. Ieri passavo, c'era un camion grande, 12 metri, che veniva in su in contromano perché doveva scaricare lì al supermercato, per dire. Non riusciva a girare, saliva sui marciapiedi, ha fatto disastri. Queste cose le vediamo tutti i giorni sulla nostra città. E quali sono i costi? No? Perché anche questo dobbiamo valutare, perché c'è una richiesta pressante, giustissima, di sistemare le strade. Sappiamo che certi tipi di interventi vanno via in parte corrente, quindi con grandi difficoltà di bilancio, ma gli ordini di grandezza tra l'asfalto e il porfido sono 1 a 4, 1 a 5, quindi il porfido costa 4-5 volte in più, perché poi il porfido che tra l'altro non è neanche autoctono quello che c'è qua, quello rosso non è porfido autoctono, ma ha necessità anche di essere fugato con particolare attenzione laddove ci sono spazi carrabili. Solo la fugatura con boiaca costa quanto un binder in asfalto, e sotto richiede una caldana armata, la metteremo in via Cesura, una caldana armata per sopportare i carichi che sennò provocherebbero i cedimenti sotto. Anche i sottoservizi hanno le loro responsabilità, perché molte dei danni che vediamo nelle nostre strade derivano dalle perdite che ci sono ai sottoservizi. Mi viene in mente uno clamoroso lì davanti al Rosso 27 in via dei Simoni, se voi guardate c'è un allineamento di pozzetti dove... Però ecco, per esempio le lastre in granito me lo sono segnato da 10 cm quelle che vediamo nel lastricato, nel progetto che noi abbiamo costano 223 euro al metro quadro fornitura e posa, quando un binder 10 cm costa 20 euro, no? È chiaro che la volontà, come dicevamo, è di conservare e anche incrementare le pavimentazioni di pregio, soprattutto nel centro storico. Ci sono delle vie poco trafficate in zona pedonale o ZTL che meriterebbero una qualità ancora superiore. In altre vie si fa fatica, pensiamo a via Gavazzeni. Come la trattiamo via Gavazzeni, che è devastata, no? Trattiamo nel senso, che pavimentazione ci mettiamo? Perché sicuramente abbiamo via Ragazzi del 99, adesso forse mi sto dilungando troppo, adesso vado a concludere, che è asfaltata, poi abbiamo via Alessi che è in porfido, ma questi costi sono altissimi, quindi l'idea in alcune condizioni laddove c'è molto traffico di andare con pavimentazioni in asfalto e marciapiedi di qualità, diciamo in porfido o pietra, potrebbe essere una soluzione. Perché se no, e questa è un'altra opzione, possiamo decidere invece di riconfermare il porfido ovunque ci sia, pensiamo anche tutto l'asse via Adua Trento-Trieste, per esempio. I carichi sono enormi di traffico e la situazione è quella che conoscete. Però è chiaro che i costi sono di due ordini di grandezza decisamente diversi, no? Quindi rispetto anche all'interrogazione, nello specifico questa strada aveva bisogno, secondo gli studi fatti ma anche secondo quanto l'ufficio tecnico ha registrato negli anni, quindi Ingegner Venturini è qua da tantissimi anni, ci siamo confrontati a lungo e gli interventi fatti, ripeto, bene, di mera però pavimentazione sono stati moltissimi e sono durati sempre poco. Le facciate dei fabbricati lì venivano anche bagnate fino a un metro e mezzo, due di altezza, perché le acque si impozzavano regolarmente, perché ci sono i problemi che vi ho detto. Quindi in senso generale tutti noi pensiamo, e ne abbiamo parlato a lungo, che sia un valore da preservare. Poi bisogna però trovare un equilibrio sulle vie che hanno, lasciamo perdere questa che ha problemi specifici, ma vie di transito comunque con grande traffico dobbiamo valutare insieme cosa fare, perché ripeto i costi sono veramente, veramente diversi. Poi le pigmentazioni per esempio sono un qualcosa che può aiutare per migliorare l'impatto estetico in certe zone come questa di via Cesura, secondo me. Però ripeto e chiudo, allora il caso specifico è stato studiato con particolare attenzione perché volevamo trovare una soluzione che ci desse una durata accettabile, che non abbiamo trovato negli anni passati, perché gli interventi sono sempre stati di altro tipo, diciamo sulle pavimentazioni. Comunque l'equilibrio tra pietra e asfalto in questo caso è a favore della pietra, perché abbiamo 1000 metri quadri contro 800 se volessimo fare, come dire, un confronto, quindi non è che è solo asfalto. Però in futuro la volontà nostra è di mantenere queste peculiarità, però dobbiamo trovare un equilibrio con la gestione dei costi, perché ripeto, 30 euro al metro quadro, diciamo così, contro 120-150, in questo caso, ecco, vi dico, via Cesura abbiamo la fortuna di recuperare un po' di porfido, abbiamo un terzo di recupero, un terzo che abbiamo accatastato, recupereremo i porfidi che vengono dalla piazza Bertacchi, quelli che nel 2016 sono stati tolti, accatastati, li metteremo lì, però la fornitura e posa di porfido nuovo va oltre 95 euro, perché dicevo che costa di più comunque anche la manutenzione per questi motivi. Basta andare a fare solo la posa senza fornitura di porfido è sui 52 euro a metro quadro, diciamo. Quindi è giusto interrogarsi, e nel caso specifico noi abbiamo fatto precedere tutta la progettazione a delle analisi molto lunghe, molto complesse che l'ufficio ha fatto, e quindi c'è una motivazione particolare. In generale però noi vorremmo trovare la soluzione per invece mantenere e incrementare, soprattutto però dove non abbiamo carichi particolari. Si potrebbe anche fare un ragionamento a seguito di questa mappatura che abbiamo fatto tutte le strade, magari a cerchi concentrici rispetto alla ZTL, quindi magari dire fino a una certa, diciamo, un certo diametro, chiamiamolo così, dal centro ci comportiamo in un certo modo, tutto porfido per esempio, poi passiamo a asfalto sulla strada e porfido sui marciapiedi per poi andare a fare asfalto. Ecco, chiedo scusa se mi sono dilungato, no? Vedo che ci sono anche segni di sofferenza, no? ma ne sono abbastanza abituato, voglio dire. Però ci tenevo, ecco, a far capire che qui la situazione, questa situazione particolare, e chi avesse voglia di leggersi sta relazione, magari perché non si riesce a dormire la sera, è interessante, perché fa anche un po' la storia di questo intervento. Ecco, mi scuso ancora se sono stato un po' troppo lungo, in effetti.
Grazie Sindaco. Consigliere Cerri.
Allora, non ho problemi di addormentarmi la sera, però dato che ho sollevato il problema mi impegno anche ad approfondirlo, quindi se me ne lascia una copia la ringrazio. Sull'opera d'arte, lapsus freudiano, è legato all'interrogazione che segue, mentre nella riga ovviamente c'è un errore vero, qui è l'asfalto che sostituisce, perché ovviamente se il pavimento ha ceduto do per scontato che bisogna tirare su tutto, e apprezzo e la ringrazio davvero personalmente per la lunga esposizione, perché io l'ho trovata interessante, proprio perché non è facile conciliare e preservare la bellezza di un centro con l'equilibrio dei costi. Quindi personalmente ho apprezzato lo sforzo per tenere assieme tutto, e mi rendo conto anche perché per il tempo si è soffermato soprattutto a questo aspetto, limitandosi un po' ai cerchi concentrici per quanto riguarda l'altra considerazione sul che cosa si intende fare in futuro, e avremo immagino occasione di parlarne. Le ripeto, la ringrazio e apprezzo. Rimango un po' della mia idea, che me lo consentite, che proprio perché Sondrio, anche se non lo sono di Sondrio, ma è una cittadina che amo perché la scarpino ogni giorno mi piace davvero molto, e magari sono uno che dice che solamente i poco intelligenti non ammettono gli errori che si commettono. Magari rivaluterò le considerazioni che adesso mi appresto a fare. Decisamente se ho fatto questa interrogazione è perché considero il porfido decisamente migliore all'asfalto, pur fatta a regola d'arte. Poi le ripeto, pronto a ricredermi quando lo vedrò in opera. Perché? Perché questa è una strada centralissima. Ecco perché ho posto questo tipo di domanda. probabilmente per altre che magari sono in porfido, più adatte al transito dei mezzi pesanti. E qui mi viene una domanda, e mi scuso per l'ignoranza in materia, proprio perché non sono di Sondrio e diciamo che vivo la città da qualche anno, da quando sono in pensione, perché prima non ne avevo la possibilità. Forse chi ha consentito questa tangenzialina interna ai mezzi pesanti, magari alla luce di quell'esempio che ha fatto lei, che ho visto anch'io, che consente ai tir di entrare nel centro storico della città, per scaricare un pallet entra un camion, un bilico al limite dei carichi che possono sopportare i ponti delle autostrade, pronti a sopportare i carri armati, perché vengono progettati anche con quell'indirizzo, che entrano nei centri storici delle città. Ecco, io non so se sia possibile, lo dico da ignorante, ma lo sforzo che avete fatto per tentare di rendere compatibile nel centro città il porfido e l'asfalto e le pietre, valutare analogamente se nel centro città non vi siano alternative all'ingresso dei mezzi pesanti, che comunque rovineranno anche l'asfalto, così come hanno rovinato il porfido, perché se ha ceduto in quel modo e basta fare passare la via, il porfido, anche se dopo è scontato verrà fatto alla Svizzera, uso le sue parole, però se non limitiamo l'accesso ai camion pesanti, io credo che ci troveremo con analoghi problemi, e i rattoppi mi spaventano di più del porfido, che un po' si abbassa. Grazie mille ancora da parte mia per l'esposizione approfondita.
Grazie a lei, consigliere. Chiudiamo le interrogazioni con l'ultima: riparazione e manutenzione del basamento e opera d'arte al centro rotonda via Venone, via Aldo Moro. Assessore Del Marco.
Grazie Presidente. Il monumento oggetto dell'interrogazione è stato colpito durante un incidente già tempo fa, dove non è stato possibile individuare l'autore del danno. L'opera è già stata oggetto di manutenzione programmata in questi giorni per quanto riguarda le lastre, attraverso l'intervento di una ditta che ha l'incarico per questo ed altri interventi sulle pavimentazioni di questo tipo. In occasione dello stesso è stata effettuata anche una pulizia dell'area. Stiamo anche valutando se intervenire sulla illuminazione dello stesso monumento, che da quello che mi hanno riscontrato gli uffici è praticamente in disuso da anni, quasi dalla sua installazione. Grazie.
Consigliere Cerri.
Allora, la solerzia dell'intervento è stata fantastica. Sono obbligato in questo caso a credere alle coincidenze, che era già programmata, perché altrimenti vorrebbe dire davvero tempi di reazione da centrometista. Per manutenzione dell'insieme, che cosa intende? Perché io lì ho detto l'intervento sulla struttura, sul basamento di supporto, e lì vi è anche un'opera che merita un pochino più di attenzione, dato che se è stata messa all'ingresso di una delle principali vie della città, significa che deve essere manutenuta in modo analogo. E mi scuserete per la domanda, che non c'entra niente con questa: 100 metri dopo vi è un altro monumento che ha bisogno di analoga pulizia, che so essere di proprietà dell'Associazione degli Invalidi e Mutilati sul Lavoro, però non è un bel vedere, o con su una patina di fango di qualche millimetro, ecco. Quindi chi di dovere ci sono le persone che potrebbero essere disponibili a farlo anche a titolo volontario per poter Comunque chiudo dicendo che la ringrazio per l'esposizione. Vorrei semplicemente capire che cosa si intende, è prevista una manutenzione più in generale e le luci. Questo particolare.
Facciamo uno strappo alla regola, dai, tanto se penso che siete tutti d'accordo. No, è stata fatta già una prima pulizia appunto dal monumento, poi dovremmo andare a fare una pulizia comunque più accurata anche con dei prodotti, anche perché è quella conformazione che ha questo tipo di monumento, ha proprio anche degli altri un po' nascosti all'interno. Ovviamente si è intervenuto in primis sul danno che era stato fatto, quindi sul rinsaldamento proprio di quei blocchi che ci sono presenti. Ecco, lei ha fatto l'interrogazione, probabilmente l'ha vista, chi magari non è pratico se passa a vedere, sono dei tanti piccoli blocchi dove poi facilmente anche poi si possono scollare proprio per la conformazione dello stesso. Per quanto riguarda l'illuminazione, c'è una striscia LED molto, molto vecchia tra l'altro presente, che so che ha dato problemi fin dall'inizio. Stiamo facendo anche due ragionamenti in termini economici, se valga o meno il riposizionamento, ovviamente con nuove tecnologie, cioè se è una cosa di cui ne vale la pena anche per l'impatto che può avere la fontana, lo faremo, viceversa andremo a tirar via quello che c'è di esistente, anche perché o c'è e funziona o altrimenti tanto vale lasciarlo. Tutto qui, grazie. Grazie anche per l'altra nota di cui prenderemo nota per la cittadinanza attiva, grazie.
Bene, grazie. Passiamo a questo punto al punto 6, gratifica della deliberazione della giunta comunale numero 11. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Buonasera a tutti. La variazione si rende necessaria perché l'abbiamo dovuta fare d'urgenza, perché il bando Pinqua bisognava di 1.450.000 euro già previsti nell'accordo nell'AQST 2024, che però non era ancora accertabile perché la delibera regionale è già presente ma la provincia non ha ancora assegnato e trasferito i soldi, quindi dobbiamo utilizzare i fondi già presenti a bilancio sempre a QST per poter finanziare questo intervento. Ovviamente vorrà dire posticipare gli altri, ma diciamo che riguarda una variazione temporale ma non il quantum poi dell'accordo quadro che è già stato siglato.
Grazie assessore, ci sono interventi? Nessuno? Passiamo alla votazione. Quindi questa ratifica, chi è favorevole? Anche grazie che avete acceso i video, grazie. Astenuti? Grazie. Contrari? Grazie. Quindi ratifica approvata. Passiamo a quella successiva, sempre parola all'assessore Munarini.
Sì, in questo caso si tratta di finanziamenti inerenti PNRR in materia di software comunali. In particolare con questi fondi viene risistemato il sito del comune e vengono date nuove funzionalità, in particolare per interagire tra le varie amministrazioni pubbliche. Questo intervento ormai, diciamo, grazie al lavoro degli uffici comunali, riusciamo a intercettare ormai circa 200.000 euro all'anno, circa, ci sono anni che intercettiamo qualcosa di più, qualcosa di meno, ma stiamo revisionando ormai da 6 anni tutti gli strumenti informatici del comune.
Grazie. Interventi? Nessuno? Passiamo alla votazione. Quindi per queste ratifiche favorevoli? Anche in video? Manca. Grazie. Astenuti? Grazie. Contrari? Ratifica approvata. Passiamo a quella successiva, approvazione convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comune di Sondrio. Sempre parola all'assessore Munarini.
In questo caso si tratta di rinnovare per un anno la convenzione di tesoreria, no scusate, per due anni la convenzione di tesoreria. Come nella parte del deliberato vedete che c'è parere favorevole del dirigente, in particolare vengono evidenziate alcune motivazioni per la proroga biennale, tra cui permane una generale difficoltà su tutto il territorio nazionale nell'affidamento dei servizi di tesoreria, considerato diffuso il fenomeno delle gare deserte per mancanza di interesse da parte degli operatori del settore, che deriva dalla progressiva centralizzazione dei flussi di cassa nell'ambito della tesoreria unica, che ha determinato una scarsa appetibilità nella gestione delle tesorerie comunali senza alcuna possibilità di gestire la liquidità degli enti. Cos'è successo? Che nel periodo Covid sono state anche prima unificate nella tesoreria unica le tesorerie dei vari enti. Questo vuol dire che le banche non gestiscono più i soldi degli enti che prima avevano affidato loro la gestione di tesoreria, e quindi è divenuta meno l'interesse. Faccio un esempio: il Comune di Sondrio ha una disponibilità di cassa circa media annuale tra i 4 e i 5 milioni, che ovviamente ai tempi era di interesse per gli istituti di credito. Oggi questa la disponibilità di cassa c'è, però non è più nella tesoreria del comune o comunque della banca o dell'ente che gestisce la tesoreria del comune, bensì è finita nella tesoreria unica, e quindi è sempre più difficile trovare chi ha un interesse poi nella gestione. Quindi gli uffici hanno proposto questa rinnovo biennale che sottopongo all'attenzione del Comune.
Grazie. Interventi ci sono? Prego, consigliere Maspero.
No, è proprio una domanda senza malizia. Volevo sapere se, diciamo, con l'altro importante istituto di credito che è attivo in valle, se è stata aperta un'interlocuzione per capire se sarebbe stato interessato anche lui, cioè almeno prima di rinnovare con l'altra banca, insomma. Cioè, okay.
Allora, diciamo che questo tema è stato trattato in particolare dagli uffici, quindi non so se è stato poi fatto. Credo che comunque, mi sento di dire che è stato fatto. Infatti tra le motivazioni viene messo che l'affidatario uscente ha fornito un servizio di alto livello con esecuzione a regola d'arte e qualità della presentazione, garantendo in particolare la conservazione del generale di spesa in cassa, la gestione complementare informatizzata delle procedure di pagamento in cassa, il servizio pago PA in collaborazione con Nexi, condizioni economiche particolarmente vantaggiose anche per gli utenti, servizi in cassa tramite postazioni elettroniche gratuite in tutti i punti di erogazione di servizi a pagamento. Io credo, non posso sapere, ma credo che almeno una valutazione di interesse sia stata fatta, probabilmente, credo io, alle condizioni offerte da Credito Agricola, ex Credito Valtellinese, probabilmente in questo momento non c'era un interesse. Sono mie supposizioni, perché diciamo che le indagini non le ho fatte io, ma le hanno fatte gli uffici.
Altri interventi? Andiamo alla votazione di questa approvazione. Chi è favorevole? Grazie anche in video. Astenuti? Grazie. Contrari? Approvazione approvata. Passaggio successivo, programma triennale lavori pubblici 24-26, parola all'assessore Del Marco.
Grazie Presidente, andiamo oggi a fare la prima modifica del 2024, già stata illustrata anche in Commissione 3, l'unica modifica riguarda lo stabile di Via Bassi, dove sorgerà un fabbricato dedicato all'housing sociale, dove verranno costruiti dei 4 appartamenti dedicati soprattutto a famiglie con bambini. La novità principale del progetto è che è un progetto PNRR, cofinanziato appunto tra PNRR e Fondazione Orfanotrofio, che è stato scelto di far sì che sia il comune la stazione appaltante anche come garanzia per i fondi stessi e quindi non la fondazione. Come ho detto già anche in commissione,
I passi in questo momento saranno quelli di fare la convenzione con Fondazione Orfanotrofio per almeno 20 anni, poi approvazione dei progetti, gara d'appalto, e abbiamo poi la scadenza tassativa per giugno 2026. Grazie.
Grazie a lei. C'è qualche intervento? Nessuno? Passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole? Anche in video, per cortesia. Manca, eccolo, grazie. Astenuti? Grazie. Contrari? Grazie. Quindi questo approvato anche. Punto 10, modifiche ai sensi articolo 26, non vado avanti, lascio la parola all'assessore Mazza.
Grazie. Allora, si tratta dell'istanza di modifica della categoria di particolare pregio architettonico attribuita dal PGT vigente all'immobile ubicato in via Cesura, che tutti conosciamo perché c'era il credito valtellinese, in origine c'era la SIP, adesso è attualmente la SIP, sì, prima della Telecom, adesso attualmente è di Credit Agricole. È pervenuta questa istanza legittima prevista dalle norme del piano di governo del territorio, dal geometra Stefano Moretti, diciamo su delega del proprietario, appunto Credit Agricole. Allora, questa categoria di edificio di particolare pregio architettonico consente interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e risanamento conservativo. Quindi il proponente, avendo volontà di intervenire su questo edificio che era adibito a utilizzi, c'era la banca, no? Vorrebbe, per riqualificarlo senza oneri aggiuntivi, ma anche riqualificando tutto il contesto e portandolo quindi a essere un edificio di nuova concezione, con tutto questo, quello che questo comporta, con finiture naturalmente di pregio adeguate all'area, ma anche con sistemazione del contesto. Ecco, quindi il proponente chiede di rimuovere il vincolo per poter procedere a una demolizione e ricostruzione. Il fabbricato è stato costruito con permesso di costruire del 1968, quindi è un fabbricato relativamente recente, è in vendita da anni perché è inutilizzato e difficilmente riutilizzabile per lo scopo per il quale era stato concepito, quindi diciamo col rischio anche concreto di un abbandono definitivo e di degrado. Ecco, il settore servizi tecnici ha valutato preliminarmente gli aspetti urbanistici, tra i quali per esempio l'altezza massima di questa zona è di 17 metri e risulta diciamo analoga a quella degli edifici circostanti. L'edificio proposto nella bozza diciamo del proponente è di altezze anche inferiori rispetto ai condomini vicini. È stata sottoposta la richiesta anche alla Commissione per il Paesaggio, che si è pronunciata diciamo favorevolmente nell'ottica poi di un processo di riqualificazione urbana dove si generano nuovi spazi ad uso pubblico, demandando poi alla presentazione di un progetto più dettagliato con le valutazioni sugli aspetti estetici. Il servizio edilizia privata, ecco, in questa istruttoria ha valutato anche che l'edificio non presenta elementi di particolare pregio, né dal punto di vista della morfologia, della composizione architettonica, dei materiali. Ecco, uno degli elementi un po' qualificanti sarebbe questo rivestimento in lastre di ceppo, il ceppo di Grey, che non è neanche una pietra locale, e tra l'altro rappresenta, credo, un unicum qua a Sondrio, no? Come tipo di materiale per rivestimenti. I principali vantaggi che questa sto sempre facendo riferimento all'istruttoria dell'ufficio tecnico, i principali vantaggi che comporterebbe la demolizione e ricostruzione, quindi con nuovi criteri dell'edificio, è l'eliminazione, ecco, di un'area che comunque tendenzialmente si sta degradando, perché poi un edificio che resta inutilizzato per anni comporta un degrado. Abbiamo anche situazioni un po' descritte anche dal sindaco in precedenza, legate soprattutto a via Martiri della Libertà, al fondo stradale, all'assetto dei marciapiedi. Questo recupero con demolizione e ricostruzione permetterebbe anche oltretutto di intervenire senza consumo di suolo. Avremo una riqualificazione e un ampliamento consistente degli spazi pubblici sulle vie Cesura, Martiri della Libertà e Damiano Chiesa, con ampliamento delle aree pedonali, piantumazioni e parcheggi. Questo, ecco, con riferimento alla proposta consegnata insieme all'istanza. In dettaglio, ecco, abbiamo un marciapiede per esempio in via Martiri della Libertà che è molto stretto, circa un metro, quindi non ha norma anche per il discorso barriere, rivestito con piastrelle in cemento. Viene proposta invece un camminamento largo 6,5 metri con pavimentazione in pietra, alberature, 6 nuovi stalli, 13 nuove piante. Ecco, in più viene sottolineata la facoltà del comune di richiedere in un eventuale, appunto, intervento spazi e parcheggio pubblico interrate al di sotto del sedime. Non ultimo, questo intervento comporterebbe un introito di circa 80.000 euro come contributo di costo di costruzione. Questa, dicevo, la relazione dell'ufficio tecnico, che quindi conclude dicendo che ritiene accoglibile l'istanza di rimuovere la classificazione di edificio di particolare pregio. Poi operativamente, dopo il passaggio in consiglio comunale, questo che stiamo facendo, se diciamo positivo, il proponente dovrebbe procedere con un progetto soggetto a convenzione urbanistica, dove, ecco, vengono ripresi questi punti che ho elencato prima, e noi come amministratori abbiamo, ecco, chiesto anche di aggiungere comunque che tutto questo avvenga nei limiti della volumetria esistente, quindi, ecco, senza un aumento di volume. In commissione ne abbiamo parlato, ci sono state anche alcune richieste. Questa, ecco, è la situazione. Grazie.
Grazie a lei, assessora. Ci sono interventi? Nessuno? Andiamo alla votazione, quindi, a questo punto. Chi è favorevole? Anche in video, per cortesia. Grazie. Astenuti? Grazie. Contrari? Grazie. Modifica approvata. Non c'è più nulla all'ordine del giorno, quindi vi ringrazio, buona serata e buona cena a tutti.
Buonasera a tutti.
Ciao Andrea, complimenti, bella, ciao.